Sabato 27 giugno 1981, presso casa di M.
Giovanni 16, dal numero 5 all'8 escluso.
Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Ma perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Meglio vi dico la verità. È meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, il paraclito non verrà a voi. Invece se vado, ve lo manderò.
Grazie.
Tuttavia non ve l'ho detto da principio, perché io ero con voi. Non capisco perché ce le dica solo adesso queste cose, perché prima non potevamo capirle, oppure non era necessario perché lui era con noi. C'è il motivo per cui lui non ce l'ha vedete dal principio. Non mi è chiaro.
Tante cose lui non le dice. Anche adesso dicevo tante cose da dirvi, ma non le potete portare. Quindi il Signore spezza il pane a seconda della capacità che abbiamo di mangiare, di assimilare. E il pane ce lo dà gradatamente. Al bambino si dà il latte e man mano che cresce si danno cibi più sostanziosi. E tutto è segno. Ora, l'alimentazione, la creatura si alimenta di parole di Dio. E come c'è alimento e alimento nella vita naturale, così c'è parola e parola, ecco, nella vita essenziale. E Dio gradua le sue parole secondo la capacità che noi abbiamo di portarle.
Ecco, però qui dà un'altra motivazione, non dice perché non siete capaci di portarlo, lo dice dopo. No? Qui dice perché io ero con voi. E il motivo? Perché
non ero capace di portarle.
Quello è il tempo dell'umanità,
cioè,
di Cristo,
dei segni, il tempo
del
di...
Verbo.
Non eravamo capaci di portarle.
C'è un tempo per il figlio dell'uomo e un tempo per il Verbo.
Il tempo del Verbo è dopo la Pentecoste.
Il Verbo è dopo la sua morte, dopo che lui se ne va. Io direi.
C'è ancora la sua presenza fino all'ascensione, non più continua.
Quello diciamo fino all'ascensione, dall'ascensione in avanti.
Ma quindi equivale questa espressione, perché io ero con voi, all'altra espressione, all'altro motivo, perché non siete capaci di portarlo.
Certo.
Cioè finché non siamo capaci di portare le cose, lui è con noi fisicamente, cioè parla
no,
con noi.
Lui va via anche quando noi non siamo più capaci di portarlo, però
c'è un periodo.
Prima lui viene in modo da darci la possibilità, se poi noi ne approfittiamo di quel tempo, la verità ritorna a verità, insomma lo spirito ritorna a spirito, non è detto che permanga. E noi non è detto che lui sia condizionato dal fatto che noi non siamo capaci di portare, no. Non è detto che lui sia condizionato.
No, il periodo che lui è con noi fisicamente per prepararci, farci
per
diventare
prepararci.
Capaci.
Però se noi non approfittiamo di questo e non maturiamo, non è che con questo lui continui, ecco, a spezzare il pane, capisce? Perché quando noi rifiutiamo, ovvero di assimilare quello che lui ci offre, diventiamo incapaci di ascoltare. E quindi la nostra capacità di ascoltare non condiziona l'operazione della verità, l'operazione di Dio con noi, capisce?
Ma adesso io vado verso colui che mi ha mandato. E quindi, come per dire, adesso ve l'ho detto perché io vado via.
Certo.
Cioè, in sostanza lui si riferisce all'ultimo discorso, soprattutto all'ultimo discorso, quando dice che odia me, odia anche il Padre mio, che come hanno odiato me, odieranno anche voi. devo, come dire, annuncia la sua morte. Nell'ultimo discorso questo, queste cose che prima non ce le ha dette, che adesso ci dice, sono le ultime cose che ci dice, no?
Non diciamo le ultime, lui ha tante cose da dire, ma queste tante cose dipendono da quello che ne portiamo dentro di noi. E si conclude poi con la venuta dello Spirito Santo, che dice: quando verrà lo Spirito vi confermerà e vi darà la capacità di capire ogni cosa. Vi ripeterà le cose che io vi ho detto, vi darà la capacità di assimilare, di capire. Questo è un passaggio. La vita è fatta di passaggi, e il Cristo passa per condurre noi verso altezze sempre più elevate, fino alla conoscenza del Padre e dello Spirito di Dio. Quindi lui parla per farci fare questi passaggi. Non possiamo dire che sia l'ultima parola, non è l'ultima parola.
No, non però, l'ultima che dice, perché ne dirà delle altre, ma qui si riferisce a queste ultime parole che ha detto, no? No, queste cose dice, non ve le ho dette fin dal principio, ve le ho dette adesso.
Lui adesso dice che lui se ne va,
ecco,
che non lo vedremo adesso. Più, ecco. Che non lo vedremo più, e però rimprovera perché nessuno di voi mi domanda dove vai.
Ma l'ha già detto lui, vado verso colui che mi ha mandato.
Rimprovera, dicendo: nessuno di voi mi domanda dove vai. È un rimprovero che lui fa.
Perché la creatura deve chiedersi, deve interrogare.
Deve rivelare interesse per ciò di cui lui parla.
Deve rivelare interesse. Ecco, chiedersi questo dove vai, mi sembra di capire. Cioè, dove vai interessato, ecco, non dove vai preoccupato. Cioè,
no,
dove vai per camminare, per continuare il cammino, per capire questo distacco. Cioè, lui se ne va, cioè, viene lo spirito e quindi io, cioè, faccio un passo avanti nel mio cammino.
Sì.
Ecco,
se l'anima vero, è interessata a lui, si interessa del luogo dove va. Ecco, e proprio lui tende a risvegliare in noi l'interesse per il luogo in cui va, cioè per il Padre, l'interesse per il Padre. Perché soltanto se noi abbiamo interesse per, diventiamo capaci di intendere. E allora lui ha qualche cosa da dirci. Ma si richiede da parte nostra la fame, l'interesse. Quindi allora in primo tempo lui opera per risvegliare in noi interesse. Se questo interesse qui si sveglia, e può non svegliarsi, infatti qui non si sveglia, perché si ripiegano su se stessi, pensano alla loro tristezza, adesso lui se ne va, non l'avremo più, quindi è un fatto sentimentale. Questo fatto sentimentale impedisce a loro di interessarsi del luogo dove va, viene meno, ecco, c'è il distacco. Perché lui va in un luogo, loro non si interessano più del luogo, si fermano a questa presenza che viene meno, al distacco fisico, alla privazione, e non capiscono invece che l'anima del suo parlare è quella di svegliare in loro l'interesse per il luogo in cui lui va, in modo che anche loro possano seguirlo. Si rivela qual è l'anima di tutto il parlare del Cristo. Il parlare del Cristo parla per risvegliare in noi interesse, quindi abbiamo la parola di Dio che arriva a noi e siamo ascolto. Se ascoltiamo, superando il pensiero del nostro io, ecco, si risveglia in noi la fame, il desiderio di capire, l'interesse, capire di ciò di cui quella parola ci parla. Perché noi abbiamo i due tempi, il tempo dell'ascolto e il tempo dell'interesse. Generalmente noi falliamo nel tempo dell'interesse. Per cui l'interesse, l'ascolto è sempre dimezzato. Cioè, noi ricevendo l'ascolto, gioiamo dell'ascolto, qualche sentimento, ci fermiamo a quello e non passiamo più alla fase dell'intelligenza, del capire.
Sì, direi che c'è un tempo per il verbo incarnato e un tempo in cui l'incarnazione ha finito il suo scopo.
C'è un tempo in cui il verbo parla a noi a noi, con noi. C'è un tempo in cui invita noi, direi, ad andare dove egli è.
Perché lui ritorna.
Prima lui viene a noi e invita noi adesso ad andare dove egli è, nel seno del Padre.
L'incarnazione è
un superamento dell'io.
È un episodio che non cambia niente nel rapporto tra padre e figlio. Quello che è sempre stato seguita ad essere, sempre sarà, insomma. Quindi è semplicemente un episodio per noi.
Certo.
Il momento in cui lui arriva al tutto è compiuto, la funzione del figlio dell'uomo è finita e lui ritorna al padre. Naturalmente lui è deluso perché tutto il suo insegnamento è stato un indirizzarci al padre. E nel momento in cui ci lascia, si aspetterebbe che noi diciamo, ma dove vai? Vai al padre, ci hai sempre parlato di lui. E invece noi siamo tutti preoccupati, sembra che per
di
noi,
quello che perdiamo.
Sembra che per noi sia la fine di tutto. Allora tutto il suo insegnamento è stata una cosa inutile, perché lui ci ha detto, il corpo, la carne non conta niente, lo spirito è quello che vale, insomma. Ci ha indirizzato il padre di continuo e noi invece facciamo finire la nostra vita e la sua vita con l'episodio della morte.
La prima cosa ho capito bene. Naturalmente per avere l'interesse è necessario l'ascolto, perché se no non potrebbe esserci. E la possibilità dell'ascolto ce l'aveva Gesù,
sì.
Invece l'interesse può darcela lo Spirito Santo.
Sì, infatti nessuno può ascoltare se non è già attratto dal Padre. Ecco, ci vuole già un certo interesse per conoscere Dio, che è quello che ci apre l'ascolto, l'interesse per conoscere Dio. Però, ovviamente, nella fase dell'ascolto c'è anche un aspetto di sentimento, cioè un aspetto di gioia, perché lui parla con me. Ecco, lui spezza il pane a me, e lui è con me. Ora, questo essere con noi è soltanto una fase transitoria per rafforzare in noi quell'interesse di conoscere Dio e dare a noi la possibilità di arrivare a quella meta. Però per arrivare a quella meta certamente si chiede il superamento dell'io, cioè il superamento proprio di quella fase di sentimento con cui noi ci fermiamo a metà strada. Il sentimento è fermarsi a metà strada. Non è che il sentimento sia sbagliato, non dobbiamo fermarsi ai sentimenti. Ecco. Ora, il Cristo venendo tra noi realizza sotto un certo aspetto una fase di sentimento, perché parla a noi, con noi, presente a noi. Ecco. E noi ci troviamo in questa fase di sentimento, però lui parla argomenti che devono rispondere allo Spirito, perché lui non si stacca mica dal Padre. Però contemporaneamente c'è questo aiuto, diciamo, questo supplemento di sentimento è dato dalla sua incarnazione, dalla sua presenza, per cui è uno di noi, noi ritroviamo noi stessi lì. Se per caso prevale in noi adesso la sfera del sentimento, noi finiamo di disinteressarci di quello che è il suo spirito, di quello che è il suo pensiero, per gioire di quella che è la sua presenza fisica. Per cui dice, ma a me basta che tu sia presente fisicamente, io non ho bisogno di sapere il tuo pensiero, il tuo spirito, i tuoi argomenti, mi basta che tu sia con me. Ecco, presente fisicamente. E lì la fregatura, diciamo, di cui veniamo a trovarci, mi spiego, perché nel pensiero dell'io noi ci fermiamo a questo aspetto sentimentale delle cose. E allora non ci interroga. E allora se lui dice a un certo momento, dice, ma adesso io me ne vado, noi piangiamo la sua assenza fisica. E non ci interessa più, perché non, mi spiego, ci eravamo fermati a quello. E ecco lui allora il rimprovero, non mi chiedete dove vai.
Quindi praticamente c'è anche la differenza fra l'uomo e il Signore, no?
Certo,
cioè,
certo.
Perché quando muore una persona, un uomo, noi possiamo solo rimpiangere la sua figura fisica.
Certo.
Invece nel suo caso non è così.
Sì, ma adesso anche quando muore un amico, muore un parente, muore una persona a cui noi siamo legati, noi non dovremmo piangere soltanto perché anche questo avviene sì, tutto nel regno di Dio, e quindi è Dio che fa morire una persona cara per trasferire il nostro pensiero nel luogo in cui quella persona cara è andata. Quindi per trasferire tutto di noi, perché chi muore, muore per noi. Cosa vuol dire muore per noi? Muore per trasferire noi in quel luogo in cui quella persona a quale noi siamo uniti, mi spiego, va. E quindi è per portarci nel cielo, perché tutto coopera, e anche le creature sono, diciamo, semplificazioni di questo verbo incarnato. E anche le creature davanti a noi sono, è Dio che assume aspetti di incarnazione per legarci a sé e condurci nel regno dello spirito.
Però in questo caso,
quindi la funzione non è quella soltanto di piangere, perché se noi piangiamo praticamente piangiamo noi stessi. Siamo noi che piangiamo perché Dio, prima avevo, ecco, quella presenza fisica, adesso non ce l'ho più e sono io che piango su di me, perché mi è venuto a mancare qualche cosa. Quindi non c'è il vero amore. Se ci fosse il vero amore io mi trasferirei, ecco, in quel luogo dove quella persona morendo è andata. Naturalmente questo presuppone la fede in Dio, perché se non c'è fede in Dio, dico, finito tutto, cioè, mi spiego. Ma se c'è fede in Dio, sapendo che quella persona lì non è morta, cioè non è annullata, ma è stata trasferita, è stato un passaggio, è stata trasferita nel regno dello spirito, io mi porto nel regno dello spirito. Per cui le morti avvengono per trasferire noi nel regno dello spirito, come Cristo è passato, dato che tutto si sintetizza nel passaggio del Cristo.
Ma quando lei parla di incarnazione di Cristo nelle creature, intende gli uomini oppure le creature, cioè qualsiasi tipo di creatura?
No, adesso non appunto, diciamo proprio l'incarnazione, mi spiego, ecco, perché ovviamente la creatura non è il Cristo,
no,
siamo ancora, e le cose non sono Cristo, però sono segni, sì. Sono segni. Ora, tutti questi segni avvengono per noi, avvengono per dare a noi la possibilità, però in quanto avvengono per noi, direi, danno a noi un senso di felicità, di gioia con la loro presenza davanti a noi. Per cui, non so, vero, se vedo una creatura, se vedo, non so, un fiore, se vedo un albero, se vedo... è tutto il motivo, perché è significazione di Dio, è significazione di Dio. Ma di Dio a livello, ecco, del mio io. Per cui il mio io, ecco, trova soddisfazione, trova gioia. Naturalmente ogni privazione, ecco, è una sofferenza, una tristezza, perché è una mancanza di presenza, di quella presenza a livello del mio io. Invece io dovrei intendere il significato sia di quella concessione, presenza a me, e sia della privazione, che è sollecitazione di me a passare al regno dello spirito. Ora, il regno dello spirito richiede il superamento del mio io. Le presenze fisiche confermano il mio io, non richiedono il superamento del mio io. Perché noi ci troviamo bene con le presenze fisiche? Perché le presenze fisiche non fanno altro che dire a me, tu ci sei. Confermano me. Una persona quando mi guarda, conferma me. Quando mi saluta, conferma me. Quando mi ama, conferma me. Ecco. Ora, qui siamo nel regno dell'io. Arriva il momento in cui invece sono io che sono richiesto di superarmi per entrare nel regno di Dio, Dio che trascende me. E allora qui c'è la fatica, perché fin tanto che una persona mi dice oh come sei bello, oh come sei bravo, come sei buono, come sei vero, eccetera quanto, e io mi gonfio e trovo soddisfazione. Quando una persona mi dice superti, rinnegati, eccetera, ecco, trovo difficoltà. È chiaro? Ora, però tutto quello che arriva a noi è soltanto pane spezzato per la nostra debolezza, per darci la possibilità di crescere fino a quella dimensione da essere capaci di superarci, ecco, per farci maturare fino a quel livello spirituale in modo da capire, ah no, dico, io non devo essere il centro, però, né dei miei pensieri né degli altri. Per cui se anche fa piacere sentimentalmente, vero, che gli altri mi battono le mani, mi sorriso, io non devo arrestarmi a questi sentimenti, a questa sensazione, non è verità. Ecco, devo trascendermi, non devo, mi spiego, adagiarmi, non devo riposarmi su questo non è verità, e domani sarei smentito. devo capire la lezione. Tutto questo avviene soltanto per farmi capire, ecco, che mi devo trascendere ed impegnarmi con Dio. Altrimenti certamente quelle creature che mi sono state date mi vengono tolte, il che significa che non ho capito il significato di quel che mi era stato dato. È chiaro? La mamma al bambino, appena nato, gli dà il latte, però a un certo momento lo costringe, lo svezza, cioè, no, lo costringe a staccarsi dal latte, perché deve maturare per altro cibo, e c'è anche lì un trauma. Cioè, e abbiamo tutto un processo di crescita, capisci? Una crescita che è sempre un distacco, e prima lo porto nel seno, e poi dopo e abbiamo già il distacco dal seno, e poi il latte e il distacco dal latte. E poi dopo un certo momento addirittura il figlio che è cresciuto, la salute, eccetera, perché fa un'altra casa, eccetera. Ecco. E la mamma che si spegne, che muore. Vedi, è tutto un processo che è un processo di distacco progressivo. Perché questo? Che significato ha questo? Ecco, è il Cristo che passa. È il Cristo che passa per farci passare. Mentre invece se noi siamo soltanto ripiegati su noi stessi, e noi ad ogni passaggio entriamo in crisi. Perché vediamo soltanto l'aspetto della privazione. Prima avevo, adesso non ho più. Prima avevo, adesso non ho più. Prima avevo, adesso non ho più. Allora si tratta soltanto la mia morte. Una morte crescente.
Poi volevo anche chiedere un'altra cosa. Cioè, a me ha fatto venire in mente la preghiera, no? Questo. Cioè, proprio la mancanza di ascolto da parte dei discepoli, quindi la mancanza di ascolto da parte nostra. Perché... cioè, io quando cerco di ascoltare, no, penso a cose generiche, no, troppo generiche, e quindi addirittura non è neanche silenzio. Invece, qui, penso lui voglia dire che se noi ascoltiamo veramente, riusciamo a capire determinate cose precise, non qualcosa generale, qualcosa di preciso, in questo caso la venuta del Consolatore. Cioè, non è che dobbiamo ascoltare... e dire sì, dobbiamo amarci come fratelli, tutte cose ampollose e generiche. Proprio se ascoltiamo veramente, andiamo nel particolare, certo, proprio riusciamo.
Certo, sì, perché il Dio si rende sempre più pensabile a noi, e Dio è un essere unico, mi spiego, ben preciso, che impegna molto il nostro pensiero, anzi, tende a diventare tutto il nostro pensiero, quindi a focalizzare molto bene, in modo preciso. Noi si parte indubbiamente dal generico, vero? Noi in superficie siamo generici, vero? Capirà. Ma man mano che noi ascoltiamo, e l'ascolto del Verbo di Dio forma in noi prima di tutto una fame ben precisa, quindi un desiderio ben preciso, e poi un pensiero ben preciso, cioè il nostro pensiero diventa sempre più orientato e luce è sempre più polarizzata verso un termine ben preciso, cioè si impegna in un certo argomento di cui lui sta parlando a noi. Ma questo parlare, che inizia dicendo, non so, beati i poveri, beati gli umili, dovete ritornare ai bambini, cioè, a poco volte diventa talmente preciso che parla soltanto di un essere unico, il Padre. E l'opera di raccolta che il Verbo di Dio fa nei nostri riguardi, portandoci da quello che è la dispersione nel mondo, nelle creature, eccetera, nei nostri pensieri, che sono superficiali, a poco per volta potenziandolo fino al pensiero del Padre, in modo da poterlo contemplare, questo Padre, da poter essere impegnati veramente, capito? In quello che è la condizione per poter conoscere Dio.
Tornando su quello che ha detto Marco, in effetti è così, cioè all'inizio uno ha molta, molta confusione, cioè, diciamo che ecco, ci tiene, non so, aiutare i poveri, tutte queste cose, però a me sembra molto importante per avere una guida, no? Questa per avere una conferma, cioè veramente ecco, il Vangelo penso che sia la guida principale, forse unica, cioè, come, poi ad esempio i libri, queste cose qui, servono come, diciamo...
Sì, però non dobbiamo mai distaccarci, perché la parola degli uomini sono esatto, sempre appunto, anacquate,
cioè,
sempre...
Cioè, per avere proprio una guida precisa, ecco, per approfondire bene, focalizzare tutti i problemi Ecco, il Vangelo mi sembra.
Infatti, più noi ascoltiamo il Cristo, più ci accorgiamo che diventa sempre più preciso, fino a dirvi una cosa, arriva proprio a quelle. Aiuta, non so, mia sorella, eccetera, sì. Quanto, dice no, una cosa sola è necessaria, cioè arriva proprio, ovvero, a precisare e a mettere a fuoco quello, l'essenziale, in modo da averlo ben davanti ai nostri occhi, cose buone, cose giuste, cose vere, ma io devo andare a seppellire mio padre, cioè, lascia che i morti seppelliscono i morti, cioè, tu vieni, cioè, ecco, richiede sempre questa essenzialità qui, la mette sempre più a fuoco. Mica perché non so, debba annullare il resto, no, soltanto che per mettere bene a fuoco quell'unica preoccupazione che dobbiamo avere, una cosa sola è necessaria. Ecco, e questa è la condizione per poter arrivare allo spirito, altrimenti non si arriva mica. Altrimenti uno resta disperso, o questo, ma anche quell'altro, ma anche quell'altro, eccetera, e certamente il nostro, perché nella molteplicità il nostro pensiero resta debole, la nostra anima è dispersa, la nostra capacità di amare si disperde in molti amori. Allora bisogna che ci sia la parola di Dio, il verbo di Dio, che a poco per volta, ecco, ci liberi, ecco, il vero liberatore, ci liberi da tutto quel che ai nostri occhi sembra giusto, sembra vero, sembra doveroso, eccetera, ma io e voi, io la moglie, io i campi, io non posso, eccetera, e no, no, lascia perdere, ecco. Ma deve essere lui che mi autorizza, perché io resto impegnato, questo è giusto, questo è doveroso, ma quindi devo farlo, e allora intanto non mi accorgo che resto disperso. Invece lui, ecco, opera questo rafforzamento, ma rafforza proprio in quanto mi convince dell'unica cosa necessaria. Questo è l'essenziale, perché tutto è stato fatto per questo.
Ma quando uno assapora il sapore del silenzio, cioè il silenzio di Cristo, del Signore, sente che è il silenzio del Signore, lo sente, sì. Sente che non è sentimento, si sente o no?
Certo, sì, si sente, ma certo, perché lo spirito parla, e quando parla, è vero, convince, capito? Comunque, è vero, certo, più noi ci raccogliamo nello spirito, e più lo spirito ci convince, grazie. Più lo spirito convince, e l'anima resta convinta. Non si va mica per sentimento, vero, lo spirito. Anche il sentimento, come dico, coopera, eccetera. Però certamente arriva proprio alla convinzione, l'anima cioè ha in se stessi i motivi dell'unica cosa necessaria, i motivi dell'essenzialità, i motivi di ciò a cui si dedica, ha la ragione in sé.
No, perché molte volte no, noi siamo convinti di determinate cose, tipo, non so, che il Partito Comunista sia il migliore, poi rimaniamo delusi, o la DC, ho detto partito così. Invece, dico, quando saporiamo il silenzio,
sì.
Cioè è impossibile che sia diverso, è impossibile che sia sbagliato.
Sì.
Cioè non possiamo saporare silenzio diverso.
Giusto, noi con convinzioni noi ce ne formiamo a tanti livelli, perché appunto siamo superficiali, quante volte non so avremmo fatto esperienza. Sentiamo il ragionamento di uno, a questo qui ha ragione. Sentiamo il ragionamento di un altro, a quello lì ha ragione. La ragione di quello, a quello lì anche ragione. Ecco, appunto perché è data la nostra superficialità, non abbiamo in noi la capacità, vero, di riconoscere la verità e tutto quanto. Quindi ci muoviamo su sentimenti, su impressioni, su parole di uomini. Però quanto più noi maturiamo con lo Spirito di Dio, tanto più si forma in noi la capacità della verità. E quanto più si forma in noi questa capacità della verità, tanto più allora si riconosce, ecco, si ha questo spirito critico, per cui una dice, ah no, questo qui, ecco, l'errore sta lì, ecco, ha la possibilità. Quindi dico, l'elemento convinzione si forma a livelli diversi, a livello di sentimento, a livello, a noi sembra che questo è per quello, però siccome lo spirito di Dio opera, ecco che allora ci fa entrare in crisi. Quello che ieri io credevo fosse vero, adesso lo scopro che non è più tanto vero, certamente scopro magari che è falso, ecco. Ma è tutto in rapporto alla maturazione dell'anima. L'anima però matura sempre soltanto con la parola di Dio. Caso diverso, noi siamo in balia di impressioni, di sentimenti, della logica degli uomini, mi spiego, delle passioni del mondo, eccetera, quando così. Ci scambiamo per verità. Perché siccome siamo fatti per la verità, tutto quello che noi vediamo a noi apparentemente sembra vero, fino vero, alla delusione, ma a noi apparentemente sembra vero. Per cui, ah no, questo è vero, quindi questo vale. Man mano però, se noi ascoltiamo la parola di Dio, questa ci fa maturare, quindi ci rende capaci di portare una verità maggiore. Più portiamo verità maggiore, più diventiamo capaci anche di riconoscere i segni della verità stessa, e quindi la relatività delle cose, la relatività del parlare umano, l'importanza della parola di Dio. Riconosciamo e riusciamo a distinguere la parola di Dio dalla parola degli uomini, capito? E come la parola di Dio sia vera, mentre invece la parola degli uomini è relativa, quindi non vera. Ma questo deriva da quanto noi abbiamo ascoltato di Dio. Perché chi forma in noi la capacità della verità è la parola di Dio. Non so, le parole degli uomini ci confondono, certamente non sappiamo nemmeno più dove andare.
Sì, però io non riesco a capire a che punto si rompe il mio io, no? Cioè il fatto che io venga qua, oppure che cerchi di imparare a pregare, che cerchi il silenzio, non capisco perché. Cioè, se lo faccio per un paradiso futuro, per dei campi verdi dopo, oppure per un desiderio di pace interiore, per un aiuto ora, però sono tutte cose che richiamano sempre al mio io e mai al di fuori, no? E quindi non capisco.
Perché.
E quindi di nuovo da capo, di nuovo come comprarmi la villa e le macchine.
Perché noi siamo tutti tesi a noi stessi, il sentimentalismo, perché certo. Non vediamo,
noi ci fermiamo sempre,
non abbiamo capacità critica.
Certo.
Però c'è anche questo, no? che Dio si annuncia come sono bene all'inizio per agganciarci. Perché se non si presentasse come sommo bene per noi, noi non cercheremmo mica.
Certo.
Perché non sappiamo ancora cos'è la verità. Non possiamo amarlo per quello che lui è, finché non lo conosciamo. Quindi all'inizio lo conosciamo, lo cerchiamo per quello che lui dopo ci darà, magari.
L'inizio fondamentale è Dio il creatore. Ed essendo il creatore.
È il remuneratore di chi lo cerca, non la base dell'ecco.
Dio essendo il creatore, io lo devo mettere al suo giusto posto nella mia vita. Ecco, cioè, io non devo fermarmi al pensiero di me, ai miei sentimenti, alle parole degli uomini, perché il maestro è un altro. Ecco, la nostra vita è una scuola, di cui il maestro è uno solo. Il Cristo. Ora, se il maestro, perché dice non date nessuno il nome di maestro? Lo dice appunto perché non abbiamo a fermarci mai alle parole degli uomini e quindi nemmeno alle parole del nostro io e ai nostri sentimenti, mai fermarci. Cioè, mai fermarci come l'ha detto il tale, oppure io sento così. No, vai oltre, interroga il vero maestro. Volti da vero maestro e entra in pace soltanto in quanto il maestro ha parlato, in quanto il Cristo.
Ma se io leggo Sant'Agostino non posso andare oltre Sant'Agostino, perché materialmente non posso, cioè però posso portare,
ma no, è per questo ma... come diceva Piero, vero? Noi possiamo leggere anche dei libri, però non scostiamoci mai dalla parola del Cristo. Cioè anche se leggiamo Sant'Agostino, ecco, raffrontiamo sempre quello che dice Sant'Agostino con il Vangelo. Non dobbiamo isolare Sant'Agostino e prenderlo come maestro, no, perché allora noi ci troveremo in conflitto con quel che dice Cristo: non date nessuno il nome di maestro, uno solo è maestro, è il Cristo. Quindi allora, se leggo Sant'Agostino, lo devo leggere già con questo spirito critico. Con quale spirito critico? Il Vangelo, la parola del Cristo. Cioè Cristo ha detto questo, ecco, e Sant'Agostino cosa dice? Conferma, mi commenta, ecco, la parola di Dio, allora ben venga, è un aiuto, mi spiego, è un amico, perché tutto diventa amicizia, però io devo sempre avere presente, sempre avere un occhio perlomeno sempre fermo alla parola del Cristo, al Vangelo. Per questo è molto importante averlo presente, conoscerlo, meditarci sopra, perché è necessario sempre averlo presente, altrimenti le cose ci portano via. Se noi non abbiamo presente, questo deve essere il punto fisso di riferimento, la parola del Cristo. Là dove non vedo la parola del Cristo, la parola del Vangelo, mi fermo, perché ecco, sono già nel dubbio, nell'incertezza, non vedo più la parola di Dio, qui non mi devo muovere. Quando vedo invece la parola di Dio, ecco, allora ho il potere critico, diciamo, per valutare. E allora, avendo la possibilità di valutare, posso nutrirmi, perché tutto mi aiuta, se però sono agganciato. Ma se non sono agganciato, tutto mi porta via.
Sì, io volevo anche dire una cosa,
cioè l'importante è avere un punto fisso di riferimento. Questo punto fisso di riferimento deve essere la parola del Cristo in tutto.
Ma poi io penso che noi lo capiamo quando cerchiamo o non cerchiamo il Signore, perché ad esempio a me è successo questo, no? Cioè magari una dice un periodo tranquillo dell'anno, tutto va bene, non hai da preparare l'esame, non hai da fare niente, allora leggi la parola, leggi, perché poi... Poi nel momento in cui il Signore ti dà una piccola prova, no? E ti dice adesso hai da studiare, però nello stesso tempo tu puoi sempre dedicare un po' di... però non lo fai più. Mm. Allora capisci chiaramente, certo, che non l'hai cercato.
Certo. Soprattutto non lo cercavi con, con quell'interesse in cui... cioè, lo cercavi come riempitivo, perché tanto, allora, di sopra più, con sopra più, no. Deve essere la prima cosa. Deve essere più importante del mangiare, del vestire. Fintanto che non arriviamo lì, noi non mettiamo mica Dio al suo posto. Cioè, l'ascolto di Dio, la parola di Dio, il silenzio, deve essere per noi più importante nella nostra giornata del mangiare, del vestire. Più importante, poi dopo non parliamo della carriera, eccetera, quanti, tutte le altre cose, ma deve essere più importante dei bisogni essenziali. Per cui dobbiamo preoccuparci di mettere prima di tutto nella nostra giornata il tempo, dell'ascolto, del silenzio, della preghiera. Questo è essenziale. Tutta la nostra giornata sfuma in niente. Perché quando io ho ben mangiato, mi sono ben vestito, ho pulito la casa, eccetera, quanto, la mia giornata passa nel nulla. Non è vissuta. Perché non mi ha dato niente di eterno. Quindi l'essenziale è lì. Però l'uomo non è un animale. L'uomo è fatto soprattutto di pensiero. E il pensiero si nutre di parole di Dio. Non dimenticarti, vero? Di mangiare il tuo pane oggi, quindi oggi tu non dimenticare di mangiare il pane di vita eterna. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi hai messo il tempo per il pranzo oggi? Se non hai messo, la tua giornata è sprecata.
Il tempo però è generico da morire, cioè per me non riuscirò mai a capire il tempo, cioè per me potrebbe essere 24 ore questo tempo.
Ma il tempo è una cosa relativa, si capisce, il tempo è una cosa relativa.
Lo so, però
che dire, è una cosa relativa.
Io, se capisco che il padre vuole questo da me, se io voglio bene al padre, lo faccio 24 ore, non dormo più.
Si nutre più, senz'altro.
Non è detto che uno debba. Io dico, cominciamo a mettere prima di tutto, deve essere un interesse.
Come interesse?
Deve un interesse, come interesse. Perché io posso anche stare 24 ore su 24 ore e arzigogolare. Mi spiego, e riempirmi di pensieri. Posso anche andare nel deserto e dico: ho fatto il deserto, ma nel deserto cosa hai pensato? E allora ti sei riempito di mondo. E quindi non è questione di così: io do 2 ore, 3 ore, 4 ore di silenzio, eccetera, quanto ho fatto tanto, eccetera, ho fatto poco. Non è questione di tempo, è questione di amore, è questione di intensità, è questione di mettere prima di tutto. Ora, quando uno mette prima di tutto, si capisce che quel prima di tutto poi dopo lo guida in tutto. Perché prima, non è un prima di tutto, dico un prima di tutto, io ho messo un'ora delle prime 24 ore, non è così, è un prima di tutto che mi deve, capisci, condizionare tutte le scelte.
Sì, ma perché poi penso, proprio all'inizio è quell'interesse, poi anche durante la nostra giornata di studio, di lavoro, io non so, penso che succeda a tutti, ma ti accorgi automaticamente che anche durante il lavoro tu comunque hai sempre quel pensiero lì fisso.
Ma quanto più uno scopre la verità, e tanto più quella verità lì lo guida in tutto.
Ma è già, è già importante.
Io io ce l'ho quel pensiero lì, però non mi sento arrivato,
io ho arrivato. Non arrivare.
Nemmeno un cavaliere. Dico la verità, non me l'hanno ancora fatto un cavaliere.
Non mi sento.
No, non si deve sentire. Non si deve sentire. Qua se si sentisse arrivato, per carità. Sono un disastro.
Non è nemmeno entrato nella P2.
Ecco, appunto, io penso che all'inizio tanto non è più quella mezz'ora, anzi è già l'interesse durante la giornata che tu stai studiando, e dopo un po' ti viene in mente, è così, non succede, oppure stai lavorando mentre vai in macchina, mentre parli, però poi esci e c'è sempre, non pensi più, adesso vado là, pensi, cominci ad avere il pensiero rivolto. Io penso che sia questo l'interesse.
Certo.
E poi, io penso che
per mettere quell'interesse lì, noi dobbiamo mettere del tempo, del silenzio, per convincerci, il tempo del silenzio è unicamente per formare in noi delle convinzioni. Perché uno, ecco, uno nel silenzio si convince, perché ora il silenzio che cos'è? E uno sospende ogni altro interesse, no? Sospende ogni altro pensiero, un'altra cosa, per metterci a tu con Dio. Ora, siccome a tu per tu con Dio si forma la convinzione, perché è lui che convince, ecco, quella convinzione che si è formata nel silenzio poi dopo ci guida. E abbiamo una creatura nuova. La creatura quando esce dal silenzio è sempre una creatura nuova, rinnovata, perché acquista delle convinzioni che poi dopo, ora non è quando uno è convinto, cosa fa? Ma non dice più quella parola lì, non dice più quella sciocchezza, non va più in quel luogo, eccetera, perché è convinto di altro, sei convinto di altro, allora comincia naturalmente a orientamenti nuovi. Ecco, abbiamo la creatura, mi spiego, che si drizza in cammini nuovi, capito?
La fregatura nostra è proprio che noi appunto ci fermiamo al fatto di dire adesso devo smettere di lavorare, adesso devo smettere di studiare, altrimenti non riesco. E lì lo sbaglio, cioè arriveremo probabilmente, chi ti dice? Nella vita probabilmente il Signore arriverà anche a un certo punto e dire adesso basta, smettere di lavorare.
Va bene.
Ma non è il momento.
L'importante è mettere...
Lì, secondo me, anch'io sbaglio a volte, dico ma però... tanto è, mica da un giorno all'altro può cambiare le cose.
L'importante è acquisire prima di tutto la mentalità dei veri valori. Di ciò che vale al di sopra di tutto. Prima bisogna forzare la sua mentalità. Inutile recitare, perché noi recitiamo. Se non abbiamo la mentalità, recitiamo. Allora recitiamo perché mi trovo magari, non so, in un'associazione, in un gruppo, in un'istituzione che valuta molto questo. Allora io faccio mezza giornata di silenzio, vado a fare una settimana di silenzio, sono molto... E sotto sotto c'è il pensiero del mio io, che vuole essere votato perché appartengo a una certa istituzione che se io ritorno e dico così, sono stato in una settimana di silenzio, oltre mi fatto le mani, mi ambirano, eccetera. Ecco, allora c'è Dio. E questo è tutt'altro. No, capito? Quindi bisogna formarsi, vero, proprio quella convinzione di valore a tu per tu con la parola di Dio, per acquisire questo, non per recitare. Quindi prima di tutto bisogna formare la mentalità. La mentalità, dico, il nostro interno si forma soltanto a contatto con Dio e si deforma invece a contatto con il mondo, si deforma.
Ma io sono un po' gnocca, no? Però... Cioè, possiamo proprio...
Uno non è arrivato, l'altro è gnocco, va bene.
Cioè... Tutti i giorni, no? Proprio vedi che il Signore ti fa capire quali sono veramente i veri valori, perché magari ti mette di fronte una persona che sta per morire, o ti mette di fronte a tante cose che ti fanno capire che tu, cioè, sei proprio niente, no?
Sì.
Però c'è niente da fare, sono proprio...
No, ma dico, va bene, queste, non basta però questo, non basta questo. Questi sono segni, vedi, dico, guarda la vita cosa serve, vedi cosa vale questo, cosa vale per occuparsi, vedi, a un certo momento i soldi, cosa vale? Ma sono tutte lezioni di Dio, ma sono lezioni di Dio per orientarci alla ricerca di quello che veramente vale. Ma se nonostante tutte queste lezioni io non mi raccolgo alla presenza di Dio, non metto del silenzio per ascoltare la parola che esce dalla bocca di Dio, non mi formo la convinzione, non mi formo il valore, perché non bastano le lezioni che ho attorno a me. Ecco, le lezioni che attorno a me è come, non so, una valsa futura, non è cosa vuole la vita, il giorno dopo siamo tutti lì che di noi ci accapigliamo e corriamo le corate. Ecco, perché anche quello è soltanto sentimento. Capito? Sentimento momentaneo, perché io ho sperimentato questa lezione, dico, oh, no, guarda che questo è stato per dirti, entra nel silenzio per acquisire, per capire qual è il vero valore. Non basta vedere il negativo, bisogna arrivare al positivo. E il positivo arriva da Dio. Ma per arrivare a Dio mi devo mettere in ascolto di Dio. E quindi cessare di ascoltare le creature o di ascoltare me stesso, con i miei interessi, le mie preoccupazioni, i miei doveri, i miei impegni, ancora altro. Metti ad ascoltare Dio. E vedi quello che Dio ti presenta come vero dovere. Allora lì nasce la convinzione, lì si forma la mentalità. Quella mentalità che poi dopo allora mi guiderà nelle scelte successive, perché ormai ho in me stesso il criterio. Ecco, ma questo criterio che me lo forma è Dio, cioè il maestro. E allora devo dare del tempo a questo maestro. Ecco, noi dobbiamo sempre considerarci come allievi a questa scuola. Ecco, e per acquisire quindi le convinzioni che è lui che le forma, io debbo comportarmi come un allievo che dimentica se stesso, che è tutto attento al maestro, perché questa è la condizione per poter ricevere. Caso diverso, se noi andiamo a scuola, ma pensiamo a noi stessi, a quello che, non so, i nostri impegni fuori, la lezione se ne va, non entra in noi, non possiamo lasciarla entrare, perché abbiamo la tazza che è piena di nostre preoccupazioni. Ecco la prima cosa, quindi allora svuota la tua tazza e offrila al maestro, perché il maestro la riempia delle sue parole. Ecco, se lui la riempie delle sue parole, allora lui forma la convinzione, che è la convinzione della verità, perché le sue parole sono vere. Allora, questa convinzione è mentalità. Allora, se la mentalità è sana, non importa che io sia vestito di rosso, di giallo, di nero, eccetera, quanto, poco per volta, la mentalità mi cambia tutto. Noi purtroppo, come dicevo prima, corriamo il rischio, vero? Siccome ci troviamo in mezzo a una società che se uno si veste di rosso, di nero, di giallo, eccetera, quanto, però gli batte le mani, allora invece, ecco, e credo di essere a posto perché tutti mi approvano. E questo non è la verità, eh? E questo è soltanto fermarci al sentimento, vero, degli altri, al giudizio degli altri, all'apparenza degli altri. E quindi bisogna, tutto questo va superato.
Lei ha detto, ogni maestro, per esempio, no, dirà portarlo un po' al Vangelo, no?
Certo.
Però io molte volte ho letto, anche sentito dire, no, che cioè, ogni idea, ogni parola che c'è nella parola di Dio, bisogna anche rapportarla al tempo, no, in cui è stata...
No. Assolutamente no. La parola di Dio è assoluta, quindi è fuori del tempo, fuori dello spazio. Va rapportato a Dio. Non dobbiamo renderla
sì,
relativa.
Sì, ma del tipo le donne sono inferiori agli uomini, cioè...
Nel stato del Vangelo, il Vangelo non mi dice questo, prima di tutto.
No, però... Cioè, cercare di vederla un po' in modo... No.
Noi dobbiamo cogliere la parola di Dio, ecco, non dobbiamo fermarla a quello che è l'aspetto esterno, l'aspetto storico, l'aspetto ambientale, perché altrimenti allora do molta importanza. Ah, dice che la donna è inferiore all'uomo, allora, ecco, sono tutte cose relative, questo non interessa, o interessa relativamente. Quello che interessa della parola di Dio è proprio il rapporto che essa ha con Dio, perché la parola è parola di Dio non perché è scritta nel Vangelo, ma in quanto mi fa pensare Dio, mi rapporta a Dio. È chiaro? La parola di uno è parola di uno in quanto mi fa pensare al pensiero di quell'uno. Mi presenta quell'uno. Quando uno parla, cosa fa? Parlare non fa altro che significare se stesso. Mi spiego? O quello che ha in testa. Ecco, ognuno parlando non fa altro che significare quello che è il suo pensiero. Anche Dio parlando non fa altro che significare a noi il suo pensiero. Ora, se noi ascoltiamo la sua parola, ma non guardiamo il suo pensiero, noi non ascoltiamo la sua parola. Cioè, ascoltiamo la sua parola come parola di uomo, come parola di uomini, non come parola di Dio. La parola di Dio è parola di Dio in quanto mi fa pensare Dio, mi raccoglie in Dio, mi porta alla presenza di Dio. La parola, quando uno conversa, conversando non fa altro che raccogliere l'altro alla presenza del suo pensiero. Se noi ci fermiamo ad ascoltare Dio... Dio non fa altro che raccogliersi alla presenza del suo pensiero. È chiaro? Quindi noi possiamo dire di ascoltare Dio soltanto se consideriamo quella parola per quello che mi fa pensare di Dio, per quello che mi porta a pensare di Dio, per quello che mi porta a... non per quello che è il modo di essere. Perché io leggo il Vangelo e dico, ah, il Vangelo ritorna bambino, adesso io cerco di ritornare bambino, di fare la figura del bambino, eccetera, quanto. Tu non hai capito, quello non hai considerato la parola di Dio. Capito? La parola di Dio non è lezione di etica, di morale, di modo di essere, di comportamento. La parola di Dio è rivelazione della verità di Dio. E noi quindi ascoltiamo la parola di Dio in quanto attraverso di essa tendiamo a conoscere Dio. E quindi cerchiamo attraverso la parola di Dio, Signore, che cosa mi dici di te attraverso questa parola? Allora ho ascoltato la parola di Dio. Che cosa mi dici di te? Non che cosa mi dici, come mi devo comportare. Cosa devo fare? Perché altrimenti interpreto la parola di Dio nel pensiero del mio io. No, io sto ascoltando la parola di Dio. Mi parla di Dio. Signore, tu mi stai parlando di te. Allora io dimentico. Se è una lezione di matematica, non stai di fronte al professore di matematica, eccetera, quanta, non pensi, ma io come devo comportare? Devo stare così, devo stare così? No. Si deve immergere tutto nella lezione di matematica. Mi spiego? Per arrivare a capire quello che eccetera. Ecco, la regola, eccetera, la dimostrazione, tutto qua. È chiaro? Così è, Dio sta parlando con noi. Di che cosa parla Dio? Parla di sé a noi, di sé, perché lui è la vita nostra. Quindi si rivela a sé, perché rivelando sé crea comunione. Noi entriamo in comunione quando siamo informati da Dio, di Dio. Ma allora su tutte le parole che leggo devo sempre chiedermi, Signore, che cosa mi dici di te? E non invece interpretarla in comportamento mio o in giudizio verso gli altri, in giudizio verso la società, in giudizio verso... No, la parola di Dio va intesa per quello che mi rivela di Dio. Allora ho ascoltato la parola di Dio. È chiaro? Ora, naturalmente, se la parola di Dio vale in quanto mi parla di Dio, qui siamo fuori del tempo e dello spazio, eh? Non vale perché è stata detta in Palestina o 2000 anni fa o in quel tale ambiente o in quella tale mentalità. La parola di Dio vale in quanto mi parla di Dio. E se mi parla di Dio, Dio è fuori del tempo e dello spazio. Quindi è valida universalmente per ogni uomo, di ogni luogo e di ogni tempo. È chiaro? E ogni uomo la deve intendere così. Questa è parola di Dio. Che cosa mi dice di Dio? È chiaro? Naturalmente, come noi pensiamo a Dio, siamo già fuori del tempo e dello spazio. Tant'è vero che quando pensiamo a Dio, dimentichiamo il tempo e lo spazio in cui ci troviamo. Altrimenti non possiamo pensare a Dio.
Quindi qui Gesù dicendo che io vado verso colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai, cioè ci fa capire che noi magari lo sappiamo che lui va al Padre, però non basta il sapere, ci vuole l'interesse, ecco.
Ci vuole l'interesse, perché effettivamente noi non sappiamo, perché lì lo dice poi subito nel versetto successivo, versetto 6, lui dice: poiché vi ho parlato così, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ecco, tristezza, sentimenti.
Perché questo non abbiamo interesse?
Perché questo sentimento? Perché questo sentimento? Ma perché l'interesse è rivolto a noi stessi. Lui se ne va, lui era il mio amico, lui era la mia forza, lui era la mia gioia. Era bello stare con lui, camminare con lui si difendeva da tutto, non ci lasciava mancare niente, eccetera, che bello. Adesso se ne va e noi siamo qui. Ecco il pensiero del nostro io. Adesso come facciamo? Ecco, uno resta sprovveduto, ecco la tristezza. Ma la tristezza procede dal pensiero del nostro io, pensiamo a noi stessi. Prima ero con, adesso lui mi dice che non ci sarà più. Come faccio io? Ecco, vede? Ora, questo rivela che su noi predomina il pensiero di noi stessi e non invece il pensiero di Dio. Se predominasse il pensiero di Dio, ci interesserebbe molto, come lui dice, dove vai? Ecco, sul luogo dove lui va. Perché noi avremmo superato il pensiero del nostro io, la nostra tristezza l'avremmo superata.
Sì, comunque è questo che mi colpisce, che possiamo sapere dove lui va e non interessarci per il luogo dove lui va.
Ma lo sappiamo realmente?
Lo sappiamo magari per sentito dire, però sappiamo che lui va. Difatti lui dice, io vado verso colui che mi ha mandato, lo dice.
Ce
lo dice
per... siamo convinti.
Però ci rimprovera che non ci interessiamo.
Se ne fossimo convinti.
Quindi noi abbiamo tante cose per sentito dire, sappiamo che tutto passa
niente,
perché
non abbiamo fede, eccetera.
E non è quello che diceva poco fa Ida, no? Cioè percepisci i valori, tutto passa, no? Anche di fronte a uno che muore, eccetera. Noi sappiamo che tutto va verso il Padre, no?
Ma non
che
sappiamo,
tutto passa.
Non sappiamo.
Ma non ci interessiamo per il Padre. È un sentito dire, magari.
Non lo sappiamo.
Non è un sapere.
Non lo sappiamo. Cioè, è per impressione. A quel punto dico, muore una persona, e io concludo, non è cosa vuole mai la vita, cosa è sicuro là. Ma il giorno dopo io sono tutto lì, affanno, preoccupazioni, eccetera. Muore un'altra persona, non è cosa vuole la vita, eccetera. Poi di nuovo, questo è un sapere. Questo è un sapere. Il vero sapere,
no, l'informazione che ci arriva.
No, ma quello è il sentimento. Capisce? Lei vede una bella casa, come è bella sta casa qui, domani la compro. Vedo un bel prato, come è bello sto prato, domani lo compro. Quello è il sentimento. Cioè lei ragiona, è vero? Ragione, crede di ragionare, in base alle sensazioni che riceve. È vero? Vede una bella persona, come è bello, eccetera, quanto, e mi innamoro di lui. È vero? Vede una cosa, come è bello, voglio comprarlo. E quello è tutto sentimento. Sentimento provocato da, ecco, dal contatto. Per cui dico, una persona muore, faccio deduzione, non è cosa vuole mai la vita, eccetera, quanto, ecco. Ma quello è sentimento provocato da quel istante, da quel momento lì. Cambio ambiente, sono tutto che è già cambiato, faccio come l'acqua. E la metto in una caraffa, prendo la forma della caraffa, metto in un bicchiere, prendo la forma di un bicchiere, metto in un piatto, prendo la forma di un piatto. E noi siamo così, e diciamo di sapere. Ma no, l'acqua non sa, noi prendiamo la forma... Ora, quando noi diciamo necro la mia vita, e noi prendiamo la forma, capisci? Ecco, del bicchiere in cui in quel momento siamo stati messi. Ora, quello non è sapere, quello è sensazione. Il vero sapere, dicevo prima, quel che convince, viene dalla parola di Dio. Ma quando lei è convinta dalla parola di Dio, lei non si muove, lei diventa una montagna di granito. Lei deve essere tutto il mondo che dà testimonianze diverse, lei non si muove più. Può vedere tutte le morti di questo mondo, può vedere tutto quanto, non si muove più perché ha in se stesso la luce che le dà il significato delle cose. Non si muove più. Mentre invece prima, quando crede di sapere, per sentimento, lei è in continua mutazione. Perché a seconda, vero, di quello che, di cui è fatto spettacolo, eccetera, quanto, la cosa è così. No, la cosa è così perché attualmente tu hai presente quella. Poi cambia spettacolo, no, la cosa è così. E allora, siamo in continua mutazione, questo non è sapere. Ecco, il vero sapere viene dalla parola di Dio. Ma la parola di Dio è ascoltata dalla bocca di Dio, capisci? Perché quella che convince, Ma quando dico è Dio che convince, lei stia tranquilla, lei ha il San Paolo, lei ha Sant'Agostino, lei ha i giganti, capisci? Quelle persone appunto che resistono però a tutto il mondo. Ora, quello che forma queste grandi anime, che cos'è? Ma è questo ascolto della parola di Dio.
Sì, sì, un ascolto prolungato. Non basta che Gesù si dica io vado verso colui che mi ha mandato, io devo assimilare.
Ma io vado verso colui che mi ha mandato e mi rattristo.
Perché non ha capito.
Io vado con lui, mi fermo il sentimento, mi rattristo. Io so, lui mi dice io vado con lui e allora io mi rattristo. Capisci? Vedi che mi rattristo? Perché mi rattristo? Perché penso a me stesso.
Non so
più senza di lui. Quindi non mi interessa la verità, mi interessa me stesso. Capisci? Non ho interesse per la verità, cioè non conosco la verità. Conosco il mio io. Conosco il mio io che stava bene con questa persona, umanamente. Questa persona se va e adesso io piango. È logico, perché noi viviamo in quanto abbiamo presente qualcuno. E togliamo la presenza di qualcuno, noi siamo morti. Quindi o abbiamo presente la creatura o abbiamo presente Dio. Solo che la creatura non può stare sempre presente, perché è tanto un segno. E allora dobbiamo affrettarci e passare a scoprire la presenza di Dio, altrimenti non stiamo su e quindi entriamo in crisi. Andiamo avanti, versetto 6. E poiché vi ho parlato così, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Sabato 30 gennaio 1988, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 5, ciclo B.
Passiamo al versetto 5. Tuttavia, non ve le ho dette queste cose da principio perché io ero con voi, ma adesso io vado verso colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Nino?
Sì, lui ha una forma graduale di parlare, si adatta alla nostra capacità di comprendere. Noi siamo condizionati da tutti i luoghi comuni, da tutte le nostre categorie mentali acquisite, di sentito dire, eccetera. E allora lui ci parla in parabole, dice: io non vi ho parlato direttamente di queste cose perché vi sareste scandalizzati, non avreste potuto capire.
Ci manca il metro per capire. Io capisco in base a quello che ho presente.
E allora dice: per questo non ve l'ho parlato al principio, perché ero con voi e piano piano vi stavo conducendo. Ero con voi e piano piano vi stavo conducendo alla capacità di intendere certe cose.
Certo.
Insomma, è un po' la funzione del maestro. D'altra parte, certo. Lui dice: voi dite che sono il maestro, ed è vero, perché lo sono.
Sì, vedi come va. Lui incomincia a parlarti dell'acqua. Sai cos'è l'acqua? Sì, so cos'è l'acqua. Quando ho sete, bevo, quindi so cos'è l'acqua. E lui comincia a dire: dammi un bicchiere d'acqua. Poi incomincia a ragionarmi su un'altra acqua. Se noi avessi parlato subito di un'altra acqua e non ho ricapito niente, allora dico: mi fa toccare con mano l'acqua, cos'è l'acqua? Poi mi parla dell'altra acqua, capito? Che
ce lo farà vedere subito dopo, dove dice: io vi ho parlato della mia morte e voi vi siete rattristati.
Certo.
Invece dovevate gioire, perché io ritorno il Padre.
Ma appunto, perché si rattristano? Perché dice: non ce l'avremo più. E allora uno pensa a noi stessi, io penso a me, dico: prima avevo questo amico, adesso non ce l'ho più, ecco, allora penso a me stesso.
Siamo nella nostra convinzione, la morte è il fine di tutto, non c'è più.
Certo.
Questo principio
che da principio vuole con noi è anche da intendere come un vedere Cristo che è venuto nella nostra vita parlandoci quello che ha detto lui.
Sì,
lui,
sì.
Le prime cose per portarci.
Sì, ma non è soltanto al... questo, perché sempre parlare di Cristo è parlare di Dio. Ti vuole parlare di Dio, va sempre in testa uno spirito di Dio. Allora tutte queste parole ci rivelano la realtà in cui noi ci troviamo, fino al principio. La realtà in cui ci troviamo fino al principio è questa. Sei a contatto con uno che parla con te. Sei a contatto con Dio che sta parlando con te fino al principio, cioè fino al punto in cui Dio ti ha concepito e ti ha detto esisti, da quel punto lì Dio ha cominciato a parlare con te e tutti i giorni parla con te. Per cui tu sei con lui fino al principio, mi capisci? Per cui tu sei un testimone di tutte le cose che Dio tutti i giorni ti dice. Un testimone anche se tu non rendi conto, capisci? Ma sei testimone, hai capito?
Sì, quindi c'è un po' di differenza, pensavo, in questo, perché qui dice che...
Non è tanto principio fisico, capisci? Sì. Principio fisico, presenza fisica, capisci? È proprio una presenza come realtà spirituale. Capite? In realtà noi tutti i giorni, fin dall'inizio, fin dalla nostra nascita, capite? Noi siamo a colloquio con Dio, noi siamo in ascolto di Dio, senza rendersene conto. Per cui Dio ci dirà, io tale giorno ho detto questo a te, io credevo fosse un uomo, io credevo fosse magari un ubriacone, io credevo fosse un bambino, ero io che parlavo con te, io ero malato, io ero povero, io ero carcerato, ero io che parlavo con te, ero io, e se, mi dirà sempre ero io, e io non lo sapevo, la confusione nostra è questa. Che Dio ci dirà, ero io in tutto, e noi non abbiamo capito niente.
Allora sì, invece diciamo essere discepolo e arrivare al momento in cui, come finisce il capitolo precedente, fin da voi renderete testimonianze perché fin dal principio siete con me.
Ecco.
Cioè prendere coscienza che c'è un momento di aggancio, che però ci fa capire che...
Quando c'è un momento di aggancio, che tu cominci, che scopri, dici, tu scopri una cosa che è sempre stata già dall'inizio. Tu scopri una cosa antica. In quanto scopri una cosa nuova, mi spiego, eppure scoprendo questa cosa nuova scopri che è una cosa antica, una cosa che è sempre stata con te e non mi sono reso conto. Per cui davanti a lui piangeranno tutte le genti, dice, perché? Perché scopriranno uno che è sempre stato con loro e non si sono mai resi conto. Per cui Dio è un essere nuovo ed è un essere antico in quel tempo. Quindi tu scoprirai una presenza che hai sempre avuto, come se tu avessi avuto, non so, sempre in tasca un miliardo, capisci? E non avessi in conto, ad esempio, chiedere l'elemosina di un soldino, eccetera, capisci? Adesso sì, è un soldino da anni perché non devo comprare un pezzo di pane, eccetera. E trovi un miliardo e non te ne rendi conto. Poi un giorno scopri e dico, ma ti ho un miliardo di compensazione, è la casa scoperta, hai capito questo? Quel miliardo l'hai sempre avuto con te, ma tu non sapendo lo elemosinavi, e noi elemosinavi perché tu hai uno sguardo, un po' d'attenzione, un atto d'amore, un po' di vita, non possiamo morire. E noi ci rendiamo conto che la vita ce l'abbiamo con noi, abbiamo Dio con noi, abbiamo il pensiero di Dio, abbiamo un tesoro immenso a disposizione, non ci rendiamo conto. E facciamo i poveracci, mentre siamo, capisci, dei figli di re.
Sì, quindi prendono questa consapevolezza di questo si comincia quello del cammino. Fino a quando lui, parlando delle parabole, come
lui,
la verità, lui si rende capace di fare il passaggio.
Lui parlando, volta, mi fa maturare fino a prendere coscienza di quella realtà che è già con me. Mi porta, capisci, a questa natura che lui, parlando, mi porta a questo come. È come se uno, tu non vedessi, non so, un albero e un altro parlante che poco ti può scoprire l'albero. L'albero era sempre lì, ma tu non lo vedevi. L'altro parlando poco volte è tutto con te, ma tu non sapendo lo elemosinavi. E noi elemosiniamo delle creature, uno sguardo, un po' di attenzione, un atto d'amore, un po' di vita, non dobbiamo morire. E noi ci rendiamo conto che la vita ce l'abbiamo con noi, abbiamo Dio con noi. Abbiamo il pensiero di Dio e abbiamo un tesoro immenso a disposizione, non ci rendiamo conto. E facciamo i poveracci, mentre siamo, capisci, dei figli di re. Hai capito?
Sì, quindi ecco, prendo questo consapevolezza di questo e si comincia con quel cammino con Gesù fino a quando lui, parlando del regno, delle parabole, di come
lui,
in realtà lui ci rende capace di fare il passaggio.
Lui parlando, poco volta, mi fa maturare. Fino a prendere coscienza di quella realtà che è già con me, mi porta, capisci, a questa maturazione lì, parlando, mi porta a questo come, capito? È come se uno, tu non vedessi, non so, un albero e un altro parlando che poco per volta ti porta a scoprire l'albero. L'albero era sempre lì, ma tu non lo vedevi. L'altro parlando poco per volta è di là. Abbiamo visto la lezione, capisci, stamattina del profeta Nathan, capisci, con Davide, capisci, e gli racconta la vicenda, la storia di quel poveraccio che aveva una pecora sola, eccetera, e l'altro invece importantino, perché aveva tanto bestiame e poi va a sacrificare la... Dice, ah, oh, quello lì, di così, io lo uccido, dimmi se sono figli, eccetera, fatto, faccio giustizia, ma sei tu. Capisci? Ecco, vedi, a un certo momento noi siamo conto di Dio, ecco, noi giudichiamo, capisci? Quel tale un ubriacone, guarda quel tale un delinquente, guarda quel tale qui ruba, questo tale qui l'altro. A un certo punto dovremmo dire, guarda, quella è uno specchio per te, eri tu, sei tu. Poi il Signore dice non giudicare, poi giudicando gli altri, tu condanni te stesso, gli altri sono uno specchio per te, quindi non giudicare, cerca di capire quello che è, perché a un certo momento arriva Dio che ti dice, guarda che sei tu, quello che tu dici l'altro sei tu.
Gli avvenimenti che succedono sei perfetto.
Già, capito? Però tu hai bisogno del profeta, cioè della parola di Dio, perché tu da solo dici, ah, io lo condanno quello là. Quello è un delinquente, sì, capisci? Fai come questo re e dici, lo condanno. E invece la parola di Dio, il profeta dice, no, sei tu. Ecco, tu hai capito? Ora Dio, quindi il profeta, parola di Dio, parlando con te, ti porta a prendere consapevolezza, ecco, prende consapevolezza di quello che è in te, di quello che tu hai presente e non lo sai.
Quindi questa parola lo dice a tutti quelli che interiorizzano, hanno interiorizzato questa verità,
certo,
lui è con noi da
certo,
sempre.
Per cui è certo, si capisce. Per cui se tu ascolti, credi, vero, cerchi di capire le sue parole, a vostra volta queste stesse parole ti conducono a prendere coscienza di quello che è con te da sempre, fino al principio. Hai capito?
Sì,
la cosa?
Sì.
Chris? Niente? Vittoria?
Dice, nessuno di voi mi domanda dove vai. Questo mi sembra che voglia dire che Gesù chiede una ricerca di lui.
Certo, è un rimprovero. Perché noi sentendo dire, vero, che lui se ne va, noi pensando noi stessi ci rattristiamo, mi spiego, perché pensiamo noi stessi. Ma invece lui vuole che noi non pensiamo noi stessi, pensiamo a lui. E se pensiamo a lui, la prima domanda è dove vai? Se io penso a me stesso, invece cosa dico? Oh, addio, adesso io resto solo. Quindi nel pensiero mio io mi metto a fare la lagna. Mi spiego e dico, oh, adesso lui non c'è più, è andato via, è ancora altro. Se invece amo lui e non penso a me, mi interessa dove va lui. Ora il problema è questo, entrare nell'amore. Amare vuol dire dimenticare se stessi. Non metterci a fare la lagna, adesso prima c'era, adesso non c'è più. Ma invece interessarsi per sapere dove lui va. E se io mi interesso per lui, lui me lo dice. Infatti lui mi sollecita. E questo che dovete chiedermi. Perché soltanto sapendo dove io vado, voi avrete la possibilità di seguirmi. Perché no? D'accordo?
Non chiedere dove vai può darsi anche per il fatto che ci manca ancora la Pentecoste, cioè abbiamo l'idea.
No, tu non arrivi a Pentecoste se non chiedi dove vai. No, il chiedere dove vai è precedente alla Pentecoste ed è la condizione per arrivare a Pentecoste. Se tu non chiedi dove vai, tu non arriverai mai a Pentecoste. Non è che la Pentecoste però preceda l'interrogazione dove vai. La Pentecoste segue, capito? Cioè soltanto se tu ti interessi d'un altro, capito? Arriverai dove l'altro va e lui va alla Pentecoste. Mi capisci?
Sì, però se abbiamo le idee confuse, abbiamo paura.
Ma lui mi sta parlando appunto per liberarmi soprattutto il pensiero del mio io, capito? Infatti, però qui rimprovera, perché dice io dico che sto partendo e nessuno di voi si interessa per sapere dove io vado, ma tutti vi siete ripiegati su voi stessi a fare la lagna, a pensare, a dire così adesso non c'è più, adesso non ci sarà più, adesso non avrò più con noi. Ecco. Lui vuole liberarsi dal pensiero nostro io. Ora si dico, se io non penso a me stesso e trovo uno che mi dice io sto partendo, la prima domanda che mi viene è dove vai? Ecco, se mi piace di lui, mi spiego. Se io invece penso a me stesso e quell'altro mi è stato amico, però subito dico, oh, ma adesso non c'è più con me. Ecco, allora, ecco. Ma quella è una proiezione del pensiero mio io. Ora nel pensiero mio io non posso arrivare direttamente a Pentecoste, capito?
Sì, l'importanza di essere come Abramo, partire
e appena arriva l'annuncio, lasciando tutto il superfluo solo per
cercarsi. Cioè, la parola è un invito sempre, capisci? A partire per un luogo che ancora non sai, ma di cui ti devi interessare. È tanto interesse, capisci? Qualche cosa ti desse questo interesse, ma perché è Dio che mi parla, è parola di Dio questa. E allora io mi interesso, non capisco ancora, però so che è una parola sua e quindi adesso mi occupo, capito? Va bene.
Raffaele.
Sì, qui c'è un salto indietro, che all'inizio della sua predicazione gli apostoli, i due apostoli gli avevano detto, maestro, dove andi?
Sì.
E quel giorno avevano visto.
Sì.
Qui si dovrebbe fare la stessa domanda.
Certo, certo.
Anzi,
cioè, dove vai?
Già visto, certo, una volta.
Cioè, il vero amore praticamente interroga sempre. Il vero amore integrativo. Ma amare vuol dire superare invece il nostro io e quindi occuparsi dell'altro per conoscere l'altro. Capito? Invece se uno pensa a se stesso, pensando a se stesso, naturalmente ci sono i momenti in cui ti esalti perché l'altro viene a te, allora tutta gioia, misurata. Il momento in cui l'altro se ne parte, allora ti metti lì a piangere perché l'altro non c'è più, capito? Tutto questo. Ma è sempre una proiezione invece il nostro io, è tutto sentimento. Attraverso il sentimento non arrivi alla conoscenza, capito? Ti arriva a conoscenza invece superando te stessa e i tuoi sentimenti per occuparti dell'altro. Chiaro, no?
Dunque anche aveva avuto già queste luci, loro avevano già visto da abitare, poi erano stati tanti, quindi certamente non avevano visto quello.
Certo.
E non è sufficiente a non ricadere nel pensiero proprio io, quindi nel sentimento.
No, perché fin tanto che c'è la presenza fisica praticamente, capisci, soddisfa e ti vincola, eh? D'accordo? Daniela?
Quindi chiedendo dove vai, al Signore uno si predica nel suo mondo, no?
Sì.
Cioè lo segue col pensiero.
Sì.
E per noi chi fare questa domanda vorrebbe dire passare dalla parola al pensiero.
Certo, per arrivare a capire il pensiero. Tu sai che in ogni parola c'è un pensiero, ecco, ma se vuoi arrivare al pensiero che c'è nella parola, tu devi occuparti di dedicarti. Se non ti dedichi, tu resti fermo alla parola, all'impressione che la parola ti ha dato, ma non arrivi al pensiero.
Se mi fermo alla parola, esperimento anche l'assenza, no?
Ah, c'è la parola, certo, certo, certo. Certo, perché tu, ad esempio, non so, a un certo momento tu ti accorgi che cosa succede? La parola quando arriva a te, tu se vuoi ricordarla, tu praticamente la devi ripetere. Capisci? Oppure la scrivi, oppure la metti in cassetta. Capisci? Ma praticamente sei tu che adesso ripeti la parola. Non sei arrivato al pensiero. E quando non arrivi al pensiero la cosa diventa ripetuta. Capito? Tu non fai altro che ripetere. Ripeti mille volte la stessa parola, ma non arrivi al pensiero. Allora diventi schiava di quella. Schiava di quello che ripeti. La tua vita diventa una routine. Capito? Anche come preghiera, cioè diventa routine. Non passa il pensiero. Capito? Invece se arriva il pensiero ti libera. La parola, vero, la si perde, non conta più. Quello che conta è il pensiero. Perché la parola è servita come mezzo per portarti al pensiero. Il pensiero ti rimane, la parola passa.
Quindi arrivare al pensiero vuol dire arrivare al presente.
Certo. Certo, si capisce. D'accordo?
Sì. Volevo dire la stessa cosa, no? Per passare dalla parola al pensiero.
Certo.
Però pensavo ai segni come presenza fisica. Non so, per esempio, quando il Signore ti toglie un segno, questo è già un togliere qualcosa della presenza fisica? Per esempio, la morte di una.
Ma il segno, tu capisci, il segno è una presenza fisica, eh?
Sì.
Il segno è qualcosa che ti tocca, capito? Ma ti tocca, non è lo spirito. Ora, dico, il segno, vero, arriva a te senza di te. Il pensiero, vero, non lo puoi attingere senza di te, non puoi giungere adesso senza di te. Ti devi dedicare. Allora, il segno, la parola, appartiene al mondo fisico, cioè appartiene al mio corpo. Tu senti la parola, la senti con l'orecchio, la parola arriva a te, è un rumore che arriva, mi spiego? Tu senti il rumore, ma non capisci, che so cosa vuol dire, ecco. Invece, il pensiero, l'intelligenza, quello appartiene alle cose eterne, e quello richiede il superamento, richiede l'intelligenza. Richiede la dedizione del nostro pensiero. Se tu non dedichi il tuo pensiero, tu resti soltanto con la presenza fisica e dura fin tanto che dura, poi soltanto quello la perdi, ma poi tenerla all'infinito, perché non resta infinito il segno. D'accordo?
Sì, pensavo però che un segno, mi sembra un segno più forte, quello della morte. di un altro,
anche,
no?
La, morte, persona, anche la morte è un diciamo segno, ma anche, perché... anche quello, quante volte, vero, muore una persona e vedi che magari a sepoltura tutti dicono cosa vuol mai la vita, né? Cosa vuol mai, eccetera, guarda, il giorno dopo sono tutti, tutti lì che corrono, capisci, eccetera, per affannati, capisci, per... poi muore un altro, ah, già cosa vuol mai, né? E poi il giorno dopo, i segni sono portati via, capisci? Basterebbe una morte sola, capisci, per cambiarti tutto. Quando tu dici cosa vuole mai la vita, ma allora non fare la sciocchezza, dal momento che hai riconosciuto cosa vuole mai la vita, occupati di altro, come invece il giorno dopo ritorni di nuovo nella bagna di prima e il segno è partito. Non hai capito? Non l'hai seguito. D'accordo?
Ma il segno della sua presenza fisica ogni annuncio che mi arriva?
Certo, ecco, ci capisco. Ogni annuncio che arriva è una presenza fisica.
Una presenza fisica del Cristo,
certo,
per me.
Certo. Cristo stesso è un segno, mi spiego, per noi. Lui stesso è un segno, loro chiedono un segno, nessun segno l'ha dato perché lui è il segno. Lui è un segno. Però devi affrettarti a passare dal segno allo spirito, altrimenti il segno ti viene portato via.
La fisica
e certo, l'interiore. Certo, certo. D'accordo?
Sì. Basta? Sì. Sì. Già prima gli aveva detto, se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Certo. Dunque aveva detto che andava dal Padre.
Certo.
Forse adesso li rimprovera perché non chiedono dove vai, era proprio perché desiderava che volessero sapere dove era il padre, dove si trovava il padre.
Sì, ma certo, cioè, desiderava che loro si occupassero del luogo in cui lui stava andando. Voleva, perché lui parla per suscitare un interesse. L'interesse cosa vuol dire? Se tu hai interesse per una cosa, incominci a dedicarti a quello, capisci? E allora non ti accontenti di quello che ti è stato detto, interroghi, vuoi sapere di più. E proprio questo saper di più che rivela il tuo animo, che ti fa appartenere, perché tu adesso, interessandoti di, appartieni a. Nella misura in cui noi ci interessiamo di una cosa, vero? Diventiamo appartenenti a quella cosa lì. Allora, Dio parla per suscitare interesse. Non è detto che questo interesse qui sgorghi da noi, perché io posso avere altri interessi. Vero? Quindi, è la moltiplicità degli interessi che mi fa perdere l'interesse per Dio. Come non so, la moltiplicità di amori mi fa perdere l'amore per Dio. Per cui in un certo momento dico, Dio non mi attrae più. Non è che Dio non ti attragga, è che tu sei attratto da troppe altre cose. Quindi è la moltiplicità che ci fa perdere, capito? Questo. Però Dio parla per recuperarci dalla moltiplicità e recuperarci all'unico interesse. Capito? Allora, però a un certo momento bisogna che dal nostro cuore parta a tuo interesse per... ecco. Hai capito? Allora dico, ah, tu hai interesse per, sei attratto. Quando uno è attratto, ecco, vuole sempre sapere qualcosa di più, appunto perché è attratto. Allora interroga. E lì rivela, capisce, che gli sta a cuore la cosa. Capito? Allora qui il Signore rimprovera e dico, sì, non mi sta sufficiente a cuore sapere dove io vado. Lui aveva detto, io vado al Padre, ma loro mica, loro sentono la parola Padre, ma non capisco mica cosa vuol dire Padre. E soltanto mi spiego, se uno ha tanto interesse, dico, ma chi è questo padre? Cos'è questo padre? Come fa ad essere padre? Io chiamo padre uno, mi spiego, in una relazione fisica naturale, dico, questo qui è quello che mi ha dato la vita, eccetera, se è mia madre, lo chiamo padre così, ma nello spirito, cos'è padre? Capisci? E il Signore vuole portarsi lì. Non sono le conoscenze nostre naturali quelle che ci illuminano il cielo. Le conoscenze naturali valgono per quello che valgono. Ma a un certo momento, ecco, il concetto di padre nello spirito è molto diverso dal concetto di padre naturale. E noi dobbiamo passare dal concetto di padre naturale al concetto di padre spirituale, capito?
Sì, Gesù parla per farci fare tutti i passaggi fino ad arrivare alla presenza, alla presenza stabile di Dio, no?
Certo.
Ma... qui, quando parla dell'ora, si riferisce alla presenza del Padre, la manifestazione della...
L'ora viene dal Padre.
Ma pensavo...
Per cui soltanto se tu guardi il Padre, vero? Ecco, ti arriva quell'ora, praticamente non ti arriva mica.
Sì, guardando il Padre. Lui dice, per quello che ci rimprovera, perché mi domandate dove vai, perché... Lui parla per farci partecipi di quello che lui ci dice, quello che lui fa.
Sì, ma la partecipazione avviene in quanto io interesso.
Interesse, sì.
È l'interesse che mi rende partecipe. Mi spiego? Cioè, a un certo momento io devo superare un po' il mio mondo, i miei problemi, le mie questioni, e interessarmi di lui. Devo quasi accantonare le mie questioni, capito? Va bene. Ora, è questo interesse per lui che già mi lega, che noi apparteniamo a ciò a cui ci dedichiamo e ci dedichiamo personalmente. Noi non apparteniamo a ciò che ci viene imposto, mi spiego? Ma apparteniamo a ciò a cui ci dedichiamo personalmente, direi liberamente, senza che nessuno ce lo imponga. Quando una cosa mi viene imposta io la subisco, ma non appartengo mica. Io se voglio appartenere a, mi devo dedicare, nella misura in cui mi dedico spontaneamente, quello mi fa appartenere. Ma fin tanto che io mi dedico soltanto per far piacere a uno, per far piacere, io non appartengo mica. D'accordo?
Avere interesse per essere attratti da, non parte dal sentimento.
No, non è
come sentimento. Come origine.
Non è sentimento. Il sentimento parte sempre dal nostro io.
Sì, il sentimento. Se io sono attratto da, non è il mio io che è attratto.
Allora, va bene. C'è un'attrazione che secondo me è logica, tutti sì. Quanti sperimentiamo. C'è un'attrazione che è sentimento, mi spiego? Ed è quello che io vedo una macchina, vedo una bella macchina, eccetera, sì. Certo, che non mi può attrarre, mi spiego, è sentimento, questo mi spiego, cioè, così è lo stesso. Tutto quello che è creatura, in quanto creatura, è sempre riferito al nostro io, capito? E quindi riferito al nostro io, quindi siamo nel campo del sentimento. Poi invece il campo dell'intelligenza, per cui uno può essere attratto da una cosa non perché ti piace o non perché è buona, ma perché è vero. Dove c'è la verità lì non c'è il sentimento. Per cui fin tanto che io sono attratto a una cosa perché è bella o perché è buona, dicendo io, non sono nel campo della verità. Però nel campo della verità devo essere attratto a una cosa perché è vero. Allora lì funziona il campo della giustizia. Quindi mi occupo di Dio perché Dio è vero, perché è giusto, perché lui è il creatore, non sono io il creatore. Capito? Allora qui siamo nel campo della giustizia, non siamo più nel campo del sentimento. Non è la cosa che mi attrae, mi spiego, perché risponde del mio io. La cosa mi può pesare terribilmente, mi può costare molto, eppure mi occupo perché quello è vero, perché è giusto. E quando uno guida una macchina può anche non fargli comodo fare una certa curva, preferirebbe andare nel prato, mi spiego, eccetera, quanto. Però dico, faccio la curva perché altrimenti rovino la macchina. Allora, tante cose, quindi nel campo della giustizia, nel campo della verità, però, le cose non ci attraggono perché piacciono, mi spiego, o perché ci convengono, però, ma attraggono perché sono vere. Ora, l'attrazione per la verità riguarda solo l'intelligenza, e soltanto l'intelligenza, ecco qui siamo nel campo del sentimento, mi spiego, è solo per l'intelligenza che io posso, mi spiego, dedicarmi alla verità, hai capito?
Sì.
No? Quando mi dedico a me ad altro, in un altro campo, è sempre perché la cosa mi piace, la cosa mi piace. Allora c'è il mio io. Là dove la cosa mi attrae perché mi piace, c'è il mio io in mezzo.
Sì, perché magari cioè, mi dedico a Dio per giustizia, poi forse mi piacerà anche, perché conoscendolo...
Va bene, quello deve poi una conseguenza.
Però, sì, però
non conseguenza. Ma se tu parti e cerchi Dio perché Dio ti piace, o perché che Dio ti promette la gioia, cerchi Dio per la gioia, arriva un certo momento in cui Dio ti ha altro che gioia, capisci? Sì. E allora non resti più, perché Dio, no, è quel prezzo lì, non ti accetto, non, capito questo? Invece bisogna seguire Dio perché quella è la verità. Quindi anche se Dio ti mette una tempesta, no, quello è vero, quindi resto la tempesta, capito questo? Allora qui siamo sul piano del superamento dell'io, d'accordo?
Ma dunque Cristo come presenza fisica è nel tempo, quindi
certo,
ci lascia.
Quindi passa.
Come pensiero di Dio non ci lascia mai.
No.
Ecco, allora, questo momento, e quando le cose scadono come segni,
certo.
E si tratta solo del pensiero.
Certo. Però bisogna passare al pensiero.
Sì.
Io devo passare al pensiero prima che la cosa mi scada come presenza fisica. Perché attenti, no, mi spiego.
Sì, sì.
Ma fin tanto, per questo dicevo, affrettatevi, capisci? Affrettatevi, perché ancora per poco sono con voi. Affrettatevi a camminare nella luce, per non essere sorpresa da tenebre. Per non essere sorpresa da tenebre.
Mm-hmm.
Perché fin tanto che ho una presenza fisica, mi spiego, quello mi dà una certa forza, capito, per preoccuparmi di... Ma devo affrettare il passare allo spirito, prima che questa presenza fisica mi manchi. Perché quando mi manca, allora c'è lo spirito, non sono arrivato, la presenza fisica non ce l'ho più e io resto a terra, senza niente.
Ma pensavo quel momento degli apostoli che aspettavano nel cenacolo appunto la venuta dello spirito.
Santo.
Ma allora avevano paura, sembrava che non avessero con loro il pensiero.
No, ma un momento, gli apostoli custodivano tutto un patrimonio di tutto quello che avevano ascoltato dal maestro e quello gli ha dato loro la forza di restare. Altrimenti sarebbero tornati in Galilea. chi li ha fatti restare lì? E la parola di infatti Gesù ha raccomandato, dice, non muovete da Gerusalemme fin tanto che lo Spirito non vi sarà mandato dall'alto. Non sono rimasti in forza della parola di Dio, quindi hanno creduto alla parola di Dio, si sono sostenuti sulla parola di Dio, tremavano di paura, perché è lecito tremare di paura. Io tremo di paura, però il Signore mi faccia conto su di te. E anche se tremo di paura, perché la paura è un sentimento, allora non può tremare di paura, capisci? Però dico, però io credo in te, faccio conto su di te. A un certo momento, mi spiego, il cielo si squarcia. Però ci vuole questo, bisogna far conto sulla parola che l'ho detto. Però allora si resta fermo. D'accordo?
Sì, Gesù qui ci traccia un cammino, cioè in sostanza, perché ci insegna perché dobbiamo fare il momento in cui, dopo che lui ce ne sarà andato come presenza fisica, come lui va al Padre, così dovremmo fare anche noi, cioè ci insegna proprio...
No, lui precede, perché lui non ha mica sceso al cielo per sé.
No, certo.
Lui è sempre stato nel cielo, anche quando era con noi, lui era, infatti dice, il Padre non mi lascia mai solo, quindi lui è sempre stato nel cielo,
certo.
È logico, è Dio, quindi capite questo? Quindi tutto quello che lui ha fatto, sia la morte, sia la nascita, sia tutta la vicenda, e sia anche l'ascensione al Padre, l'ha fatto tutto per noi.
Esatto.
Per noi per che cosa? Per insegnarci il sentiero, la strada.
Fate la pista.
Insomma. Ecco, fate la pista. Per cui, vedi, adesso è ora in cui tu passi con la tua attenzione dalle cose a terra alle cose del cielo, perché è lì che si trova. La...
E lì però c'è un momento tremendo, né? Terribile a quel punto lì.
Va bene, d'accordo. Vale. Zina? Niente?
Ma tuttavia non ve l'ho dette fin da principio, ma Dio come vuole. Tuttavia non ve l'ho dette. Non ve l'ho dette e ve l'ho dette.
Sì.
Non ve l'ho detto, ma ve l'ho detto.
Vabbè, sarà che non so. Vabbè.
Io non vedo così.
Benissimo.
Cioè, nel senso che non ve l'ho... Cioè, lui ce l'ha parlato con me fin da principio, ma non potevamo capirlo perché lui era con noi. La sua presenza fisica era con noi.
Chi mi ha detto fin dal principio? Lui non ti ha detto... Dice ancora un poco e poi non mi vedete più, un altro poco, mi vedete ancora. Non ho parlato questi linguaggi qui. Lui dal principio, dal principio è venuto a raccoglierci, mi spiego, cioè, fate penitenze, il regno di Dio vicino, beati i poveri, perché di questo è il regno di Dio, beati i puri di cuore, beati i pacifici. Cioè, non preoccuparti di mangiare, non preoccuparti di vestire, non giudicare il tuo fratello, se non ritorni come bambino. Ci facciamo tutti questi discorsi qui e tutte le parabole, poco per volta. Di cosa fa? E seminando, ti fa maturare, no? Quando è arrivato a un certo livello, eccetera, allora ti dà un cibo più sostanzioso. E allora arriva a parlarti, mi spiego di cose che se avessi parlato prima non capivi niente. Ecco, allora lui parte da un terreno su cui, e come non so, come si fa per un bambino, il bambino non gli dai mica subito l'arrosto, gli diverò con un po' di latte, poi man mano che cresce, allora lì hai i pezzi grossi, così, ecco, vabbè. Vado per la rosa.
Il minestrone non più passato.
Niente. Due di silenzio.
Essenziale rimanere nella sua parola, verità, con desiderio di conoscere.
Franco.
Il messaggio di Gesù, un cammino, fino a convincerci che è lui il creatore, lui l'essere.
Non soltanto, lui non soltanto creatore, non soltanto l'essere, ma è colui che parla con te. E che ha sempre parlato con te fino al principio. È colui che è con noi sempre. Cristo.
Avere un solo pensiero.
Certo. Vittoria, pensiero?
Sì. Io cerco Gesù. In qualunque cosa che mi potete fare.
Sì.
Io cresco anche in qualcosa di avverso. Però faccio crescere se io c'è questo veramente questa crescita di Gesù, questo desiderio, anche nell'altro.
Lui supera tutto. Non preoccuparti delle zizzanie. Non bisogna preoccupare delle zizzanie. Cioè non preoccupare l'altro. Fa soltanto crescere Dio. L'importante è far crescere il grano. Fa crescere il grano, fa crescere Dio in te. E nel senso che lui cresca e che Dio unisce. Man mano che lui cresce vince tutto, perché lui è più forte di tutto. E fine?
La conoscenza della parola non ci sentiamo soli perché lo spirito è uguale.
Certo, si capisce, si capisce. Maria Pia 1? C'è già? Finito. Non ho le mani, non ho niente.
Professore, avete la verità, la verità.
Benissimo. Raffaella?
Bussate di sapere.
Sì, Maria 1.
Se voglio conoscere veramente il Dio, devo dedicare.
Sì, bisogna dedicarsi. Dedicarsi, perché Dio ha... Parla a noi senza di noi, ma non si fa conoscere senza di noi. D'accordo? Matteo?
Dieu dit heureux ceux qui travaillent dans la paix.
Si capisci.
Ils seront appelés fils de Dieu.
Si capisci.
Dice per capire le sue parole e per conoscere il suo pensiero.
Certo, capisco. Parla in tutto, tutto l'universo è una parola di Dio, capisci? Per rivelarci il suo pensiero, per conoscere il suo pensiero. La nostra vita eterna sta nel suo pensiero.
Per stare nelle parole di Gesù per bisogno di capirle.
Okay.
Ogni volta che sono grossolana con un segno, escludo la presenza.
Certo.
E quindi rifletto un po'.
Sì.
Affrettate di conoscere il Signore.
Sì.
Le parole che Gesù ci dice vanno molto custodite perché ci formano a, a prendere coscienza di quella la realtà, sì. Ci portano, sì, a vedere quella presenza che portiamo già dentro, sì, di noi.
Non solo, ma lui parlando prima di tutto ci libera da tutti i nostri mali, e lui parlando con noi, perché ci libera per il nostro io, la meraviglia della parola di Dio, perché se lui parla noi siamo soltanto chiusi in una prigione nel pensiero nostro io, lui parlando ci libera per il nostro io. E poi ci conduce
da parte di Dio, i contrasti avvengono per rafforzarci nella ricerca di Dio.
Certo, si capisce.
Paolo Gesù dice: riconoscete da voi stessi quello che vi era.
Certo.
Vuol dire che no, ognuno di noi deve essere trompetta.
Si capisce, personalmente impegnato. Non basta, fino a che uno si accontenta di quello che dicono gli altri, vuol dire che praticamente lui non ha amore per la verità. Quando uno ha veramente amore, si interessa personalmente, non si accontenta di quello che dicono gli altri.
Il mio pensiero è desiderio di avere un solo pensiero.
Certo, Zina. Certo.
Che? Non ho sentito.
Abbiamo in noi il pensiero di Dio.
Certo, certo. Per questo che ho parlato tanto, perché devo approfittare di vita quando viene, perché poi dopo è via di rado. Devo caricare, capito?
Un
pensiero. Bene.
È per giustizia che Dio attrae l'uomo.
Sì, è questo.
L'importanza della memoria nella nostra vita, cioè bene, di questo custodire di tutto.
Certo.
Qui affiorerà tutto nel corpo.
Certo. Certo. Va bene, arrivederci.
Grazie.
Buona settimana.
Sabato 23 maggio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 5, ciclo C.
Versetto 5. Tuttavia non vi ho detto da principio queste cose, perché io ero con voi, ma adesso io vado verso colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai?
No. È una sollecitazione che il Figlio di Dio ci dà a cercare il suo pensiero, il pensiero del Padre. Cercare perché lui adesso, dopo essere stato con noi, se ne ritorna dal Padre. Quale sia l'intenzione,
il significato,
la volontà sua in questo segno. No?
Certo. Maria? Delfina?
Secondo me, quando non si domanda qualcosa di grande importanza è perché subentra la paura di sentire una risposta incomprensibile, una risposta che ci responsabilizza. E poi magari non si capisce perché.
No, questo, quello che impediva loro di interrogare era la tristezza che derivava loro dal sentimento perché lui aveva detto mi ne vado. Allora, la preoccupazione di questa tristezza, qui impediva loro, perché questo dominava il loro, la pena, diciamo così, dominava il loro, per farci capire che quando noi ci lasciamo dominare dai sentimenti, viene in meno noi lo spirito disintegro, si è classificato.
Perché succede tante volte che magari vorremmo sapere qualcosa, poi proprio la paura, no? Che ci chiede da...
Ma a bordo di che cosa?
Qualcosa che poi ci responsabilizza, che ci faccia staccare dalle... non so, non si dovrebbe, però all'inizio succede.
Perché si è dominato dal pensiero del Dio, quindi dal sentimento. Quello ci impedisce a noi di conoscere, impedisce a noi di interrogare e quindi di giungere a conoscere.
E se uno chiedesse sempre il perché delle cose, si imparerebbe, no?
Siamo fatti per quello, siamo fatti per giungere a conoscere. Se Dio parla, parla per sollecitare noi a capire il cuore che dice comunque, però questo ti fa capire che invece noi dominati dal sentimento ci tronchiamo la strada del capire, capisci? Per cui non entriamo nella luce, nella conoscenza. Domenico?
Yeah.
Franco?
Sì. Dove vai? Certo, però come avrebbe da chiedere quando vai, perché nel momento che dice queste cose è presente e poi improvvisamente se ne va. Quando
ha formato in noi la capacità di essere affidati al Padre, lui viene da noi, no? Opera per formare in noi l'orecchio per ascoltare le cose invisibili. Quando ha formato in noi la capacità, per questo lui ci parla del Padre, ho sentito dire parole, però tanto parlandoci del Padre ci fa pensare al Padre, forma in noi la capacità, mi capisci?
Di restare raccolto nel Padre.
Infatti quando lui se ne va, lui cosa dice? Ora voi sapete dove io vado, è la strada. Quindi tu capisci che conosce il luogo dove uno va, la meta, e la strada vuol dire aver formato la capacità.
Di seguire.
La capacità di arrivare a quel luogo lì, mi capisci? Ora lui ci affida al Padre. Se ci avesse fidato il Padre subito, noi ci siamo trovati con la meta segnalata, però la strada è come si fa? Come dirti, guarda, devi andare sulla cima dell'Everest, però tu vedi la cima, cioè vedi la meta, però come fare? Capisci? Ecco, lui allora viene a preparare in noi, ecco, questa capacità a formare in noi, farci vedere tutta la strada. Ora, la strada è sempre quel tratto che collega il punto in cui tu ti trovi con la meta, però non c'è una soluzione di continuità, mi capisci? È tutto continuo, allora questo ti è possibile. Pensate che non vedi tratto continuo, quando vedi che c'è una discontinuità nel cammino, tu a quel punto lì sei in crisi. Bisogna poter collegare il punto in cui tu ti trovi con l'arrivo, il punto d'arrivo. Cristo viene a formare questo, questa capacità qui, capisci? Quella forma di capacità lo ci affida al Padre e lui se ne va per darnos la possibilità adesso di attingere personalmente dal Padre, in modo da non più per sentito dire, ma avendo in noi stessi la ragione delle cose per cui si vive.
Questo punto in cui mi trovo però cambia, perché seguendo Cristo ci si avvicina, no? su questo cammino.
Certo, ma lui parlando, però è sempre un sentito dire. Ora, tra il sentito dire e l'avere in se stessi la ragione delle cose c'è un salto. Ed è questo tratto qui che lui porta a noi in compimento. Ma porta a noi in compimento, però a un certo momento è necessario che lui se ne vada, perché noi possiamo non più guardare a lui, perché fino a che noi guardiamo a lui non possiamo arrivare allo spirito. Ma convinti di quello che lui ha detto, possiamo superare il pensiero di lui e guardare personalmente al Padre, per cui ci affida al Padre. Finora, fintanto che io ero con loro, li custodivo io, adesso custodiscili tu, vedi, è quel passaggio lì che è tutto da capire, però c'è quel passaggio, certamente nella nostra vita, comprendi? Il passaggio dal guardare a Cristo, far conto su Cristo, eccetera, al far conto sul Padre. Il Padre è il principio in cui è la ragione di tutte le cose, anche del Figlio, anche dello Spirito Santo. Per cui dal Padre noi abbiamo la possibilità, ecco, di avere in noi stessi, cioè nel Padre che è in noi, la ragione delle cose, perché tu conosci i principi. Ma te dici, tu vivi sempre di sentito dire, e sentito dire dura fino a che dura. Sandra.
Sì, Dio conosce bene le nostre difficoltà, anzi direi che lucidamente. Cioè, per superare il sentimento in questo caso, ci pone una domanda. Dove va? Una domanda che dovremmo fare noi.
Che dovremmo fare noi, se quindi avessimo veramente interesse, capisci? Io ho più interesse per una persona che per me, allora mi interesso molto dove va questa persona, cosa fa questa persona, dimentico me, capisci? Se tu dimentichi completamente te stessa, vero? E stai pensando a una persona, dico, ma dove vivi, cosa fai, come vai? Tu immergi tutto, mi capisci, in quell'altro. Se quello dice, adesso io parto, ma dove vai? Se invece pensi a te stessa, cosa succede?
che se l'altro ti dice che adesso me ne vado, o adesso io sono solo, ecco, e quello ti prega, capisci? Perché non ti porti più, capisci, col pensiero a cui a conoscere l'altro.
Però lui lo sa che noi cadiamo in questa
difficoltà. Sì, infatti lui logico, anche qui sta operando appunto per cercare di portare in noi questa maturità, capisci? Certo. Maturità di spirito. Frank.
Sempre questa quinta, no?
Sì.
Tuttavia non ve l'ho detto da principio perché io ero con voi. E tuttavia è quello che ti ho detto prima, vi ho detto queste cose affinché venuta quell'ora ve ne ricordiate. Lui ci spezza veramente il pane. Prima era con noi, dopo che non è con noi. Che incomincia...
Cosa vuol dire essere con noi?
Con noi.
Non so più. Domani
era con noi, cioè quando lui è una presenza, anche noi questa presenza fisica, no,
una volta no. Vabbè, non preoccupate, ti ho chiesto, no?
Cioè questo tuttavia non ve l'ho detto da principio perché io ero con voi, adesso mi fa venire voglia di sapere quello che dice.
Vabbè, tenti la voglia.
E
va
poi
bene.
Dice, ma adesso io vado, è questo, adesso io vado verso colui che mi ha mandato. Per poco che uno abbia, perché lui ha sempre parlato del padre, no? Quando era con noi ha sempre parlato del padre. Adesso va verso colui di cui ci ha sempre parlato.
Sì.
Per poco di interesse che si sia formato in noi, viene a dire, ma va da colui che l'ha mandato, chi è che l'ha mandato? Sì. Ecco, e Gesù era in prova, dice così. E nessuno di voi mi domanda, ecco questo, lui ha sempre parlato del padre, allora va dal padre che lo ha mandato e nessuno gli domanda. E cosa vuol dire per noi? Che non c'è,
è quello che ho detto quando il figlio.
Che non ci è interessato tanto quello che c'è lì.
Ma noi, perché noi, preso il pensiero nostro, io, diciamo, adesso restiamo soli, lui se ne va. A noi non interessa dove lui va, interessa di più il fatto che mi lascia solo, non c'è più. Prima era con me, adesso non c'è più, perché lui se ne va. Perché? E quindi io resto solo. E come faccio di stare solo? Punto interrogativo, ecco, quindi pensiero del nostro io che impedisce a noi, hai capito, di interessarci di lui, mentre invece dovremmo interessarci più di lui che di noi.
Quindi prima era con noi come, cioè, come realtà che noi vediamo, tocchiamo, in quello che uno dei sé, come segno, no? Cristo come. Cristo è a noi come segno.
No, ma il problema era quello vuol dire essere con uno. Quando è che si è con uno e quando è che invece con uno si sente solo, si trova, comunque
come presenza. Giovanna.
Giovanna?
Si vede che loro si trovano bene.
Evidentemente, caspita. Dice, fino a che ero con loro, gli è mai mancato qualche cosa, ma non lascia mancare niente, li difendeva da tutte le accuse, capito, degli altri, eccetera, li proteggeva, eccetera. Era uno su cui facevano conto. E a noi facciamo comodo essere con qualcuno che fa, capisce, su cui possiamo fare conto. Ci libera tante cose. Infatti noi viviamo di presenza e quando invece una presenza ci viene meno, adesso è perché piangiamo le persone che muoiono, è perché piangiamo su noi stessi, perché prima ci faceva comodo, avevamo un punto fisso di riferimento, avevamo qualcuno con cui parlare, da cui attingermi, capisci, risposta, adesso non sono. Allora ecco la pena che deriva a noi dal fatto che a noi non interessa tanto che l'altro, il fatto è che l'altro se n'è andato. Quindi io sono solo, per quello.
Questo tempo per noi, che Gesù è con noi, che parla con noi, e quando noi ci interessiamo alla parola di Gesù, però che ci fermiamo ancora...
Ma vedi un po' quando è che una persona è con te, quando è che non è con te?
Ma non c'è identità di pensiero.
Come?
Non si risponde.
Ma un conto è la presenza delle creature, un'altra cosa è la presenza di Cristo. Cioè,
Cristo è una creatura. Cristo è una creatura. Sta parlando.
Ma per ne posto.
Come?
Questa presenza.
È una creatura che entra tra noi, capisci?
si presenta sotto il vestire, tu che sei uomo, capisci? Tu che sei uomo, pretendi di farti Dio, noi sappiamo chi tu sei, sappiamo da dove vieni, sappiamo chi sono i tuoi parenti, sappiamo di tua madre, i tuoi fratelli, sappiamo, quindi si presenta come creatura, perché noi non sopporteremo la presenza di Dio, non siamo in grado di sopportare la presenza di Dio, noi sopportiamo la presenza delle creature, tutto l'universo è creatura, e l'universo lo sopportiamo, e evidentemente se Dio parla a noi attraverso le creature, evidentemente perché noi le creature le sopportiamo, lui non lo sopportiamo, non siamo in grado di sopportarlo. Però attraverso le creature, quindi anche attraverso Cristo, che è la sintesi di tutta la creazione, attraverso le creature Dio forma in noi la capacità di sopportare la sua luce. E tutto il lavoro dell'universo, tutto il lavoro della nostra vita così, in questo mondo, con contatto con creature, ha uno scopo solo, è quello di formare in noi la capacità di sopportare la luce di Dio, di non restare feriti, offesi dalla presenza di Dio. Dio che è colui in cui è la ragione di tutto. Con le creature invece noi possiamo operare, anche nel pensiero del nostro io, noi possiamo fermarci a guardarle, eccetera, quando, possiamo anche ferire, possiamo distruggerle. Quindi sono alla portata del pensiero del nostro io. Nella creazione noi possiamo operare, con Dio noi non possiamo operare. Perlomeno noi possiamo stare con Dio soltanto conoscendo le cose dal punto di vista di Dio, soltanto da... Quindi avendo in Dio il principio anche del nostro pensare, del nostro operare, di tutto. Ed è molto difficile vivere avendo in Dio il principio. Noi viviamo bene con le creature perché con le creature noi sentiamo il principio di tante operazioni nel mondo. E allora ecco per cui diventa facile. Io posso scrivere sullo scarabocchiaio, su un pezzo di carta, scarabocchiaio su un muro, posso parlare con una persona e quella persona lì mi può sorridere oppure mi si può offendere, eccetera. Però è tutto, c'è l'io, con Dio no, Dio deve essere il principio di tutto. Devo imparare a vivere vero, con Lui, ma come con il principio anche del nostro pensare, anche del nostro pensare. Attenti, non possiamo restare con questa luce, non possiamo sopportare questa luce. Dio stesso dice, io ho tante cose da dirvi, ma per ora non siete capaci di sopportare. E come so, uno è Dio un infinito, e quindi è come uno mi parlasse di una scienza, di una profondità enorme, ma uno non si può sopportare. Allora è necessario, ecco, avere delle basi, c'è poco per volta, fino a diventare capaci di sopportare, ecco, la profondità, in cui tutto si riferisce ad un punto unico. Noi qui possiamo sopportare la creatura e gli avvenimenti, perché sono tanti punti di riferimento, per cui senza andare a fondo, tante cose sopportiamo, perché di ma questa cosa è fatta un uto perché, ma perché quel tale ha deciso quell'altro, oppure quel tale ha deciso questo, per cui una cosa attribuiamo al gatto, l'altra attribuiamo al cane, l'altra attribuiamo al sole, l'altra attribuiamo al tempo, l'altra attribuiamo... abbiamo tanti punti di riferimento, mi spiego, agli uomini, alla politica, alla natura, tutti i punti di riferimento e molteplicità nella nostra debolezza. Ma se noi dovessimo riferire ad un unico punto, lì troveremo una difficoltà enorme. Ora, nel cielo di Dio si rimane soltanto in quanto uno ha la possibilità di riferire tutto ad un unico punto fisso di riferimento. E le cose si conoscono tanto in quel punto lì, quello è Dio, il punto fisso di riferimento. Ora noi abbiamo tanti punti di riferimento, ma allora stiamo maturando per un unico punto di riferimento, per cui non ci conosciamo più tra noi, perché magari, non so, io sono figlio del tale, l'altro è il parente del tal'altro, l'altro capisce cugino, l'altro... noi abbiamo tanti punti di riferimento in quel modo, questo qui abita là, già, e per noi siamo soddisfatti. Nel regno dei cieli, nel regno di Dio, no. Nel regno di Dio noi abbiamo bisogno di capire che rapporto c'è tra questa creatura qui e Dio, e Dio è il punto fisso di riferimento, l'unico punto. E il che vuol dire che tutti gli altri punti di riferimento devono crollare. Arriva un certo momento in cui nessuno di noi conosce più l'altro perché magari abita a Savigliano piuttosto che a Cuneo, o perché fa quel lavoro piuttosto che l'altro. Non si conosce più così. Non si conosce più perché quel tale, mi spiego, è marito del tal'altro, oppure quel tale è figlio o nonno, eccetera. Non si conosce più così. Tutte le cose si conoscono sempre in rapporto a Dio, e solo a Dio, perché Dio diventa il punto di riferimento, e questo diventa difficilissimo. Però questa è la condizione per restare con Dio. E allora abbiamo tutto questo ruolo qui, attraverso questa vita, che è poco per volta. Ecco. Infatti, se noi facciamo attenzione, generalmente le persone come arrivano in agonia, noi diciamo, non conosce più, ma sostanzialmente non sono crollati i punti di riferimento, non ha più punti di riferimento. È Dio che annulla i punti di riferimento, per cui una nonna non conosce più, non so, i nipoti, la madre non conosce più i figli, eccetera, ma anche i punti di riferimento, non c'è più i punti di riferimento. Perché ora vuol dire che tutte hanno secondo senso, solo perché con dei punti di riferimento. Quando quei punti di riferimento Dio te li toglie, perché lui deve diventare il vero punto fisso di riferimento, e non si conosce più. E già perché si è in attesa di conoscere in modo nuovo, c'è una conoscenza nuova che deve entrare in noi, ed è la conoscenza che riferisce tutte le cose a Dio e da Dio.
Non ve l'ho detto fin dal principio perché ero con voi. Ecco, la sua presenza è proprio di colui che sta con noi e ci dice le cose che possiamo capire.
A livello nostro.
A livello nostro. Allora, non ci dice tutto insieme.
E no, perché non possiamo sopportare. Come un insegnante che ti parli di matematica, e non ti parla di matematica infinitesimale subito all'inizio, mi capisci? Ti comincerà la matematica elementare, cose che 1 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4, poco per volta, poi, e se uno segue fedelmente, a poco per volta, capisci? Però ti accompagna, ma ti accompagna partendo, capisci? E capito? Vedi, abbiamo una noce, se aggiungiamo un'altra noce, abbiamo due noci, e linguaggio elementare accessibile, hai capito questo? Fino a portarti alla matematica superiore, all'infinito, all'infinitesimo, eccetera, avanti. E capito questo? È tutto la lezione. E così è lo stesso, così per dire. Ma quello che ti rende capace di sopportare questo, che dico, si tratta poi di riferire tutto ad un unico punto di riferimento. Ecco quindi che allora Dio ci spezza il pane, per cui tu avevi un registratore qui, adesso non c'è più, chi me l'ha portato via? Chi me l'ha portato via? E dice, è passato Pinuccia, se l'è preso. E dico, tu sei giustificata. Ecco, vedi, non vai a cercare come mai Dio, eccetera, mi spiega come ha preso e poi me l'ha portato via. Ti basta la giustificazione di Pinuccia. L'ha portato via il registratore. Quindi noi abbiamo delle cause seconde in cui noi giustifichiamo, ci sosteniamo e ci rettiamo giustificato. Come mai è successo questo? Quel tale è un delinquente, guarda, quel tale è cattivo, oppure quel tale è un santo, quel tale è buono. Noi giustifichiamo tutte le cose in quel modo, cause seconde. Quindi noi moltiplichiamo, capisci? E Dio stesso ha fatto l'universo, tu vedi che tutto l'universo, come tutto l'universo è segno sempre di Dio, perché Dio non ha fatto che significare se stesso, tutto l'universo è fatto di cause ed effetti. Ma proprio perché cause ed effetti è pane spezzato. Per cui tu vedendo una causa, vedi anche l'effetto, e dici, ho capito, questa cosa succede perché c'è quell'altra. Mi capisci? Ecco. E allora quella cosa lì capisci. Ecco. A poca volta riesci, arriva un certo momento in cui Dio si rivela come l'unica causa, l'unico, e tutto è effetto. E lì a quel punto lì, se uno non ha maturato in sé questa capacità, non sopporta più, capisci? Prima mi era facile, perché vedevo il gatto che mi portava via la cotoletta, e dico il gatto che mi ha portato via la cotoletta, e quello lo capisco, capisci? Se non fosse venuto il gatto, la cotoletta sarebbe rimasta occultata, invece non c'è più.
Però allo stesso tempo il punto di Dio creatore è il punto di partenza, cioè credere che lui è la causa prima di tutto.
Sì, certo. Però tu non puoi sostenere, capisci, Dio creatore, causa, quindi principio di tutto. Non puoi sostenere, perché non riesci a riferire tutte le cose a lui. E allora ecco che lui ti spezza il pane, perché ti fa vedere che le cose le puoi riferire, capisci, ad altri, le puoi riferire all'uomo, le puoi riferire all'animale, le puoi riferire al tempo. Ecco. E allora hai delle giustificazioni, noi abbiamo bisogno di giustificare le cose. Te ne impazziamo, eh? Quindi quando tu ti trovi di fronte a una cosa che non riesci a giustificare, tu cominci a sentire una pena, una tristezza che ti porta poi alla pazzia. Ora, invece, ecco che Dio, dato che noi non siamo capaci a vedere le cose giustificate in Dio, perché per giustificare in Dio bisogna contemplare le cose da Dio, ecco che allora Dio, dico, ti spezza il pane facendoci vedere le cose, e subito lì vicino la giustificazione del fatto. Senti un rumore, e ti sa questo rumore, capisci? Poi alzi l'occhio, hai un apparecchio, ecco, rumore, apparecchio, giustificato, non vai a cercare oltre tu. Non vai a cercare perché Dio ti fa passare l'apparecchio in quel punto, mi capisci? Tu diventa difficilissimo. Allora, abbiamo queste giustificazioni qui, che ti sostengono per quel che ti sostengono, mi capisci? Però ti aiutano a poco per volta a riferire effetti cause, e fino poi dopo certamente, ma c'è da accorgi che tutto è defetto, è la causa di tutto? Ma vabbè, io dico, è successo quell'avvenimento, quel delitto, perché quel tale è un delinquente, va bene, io contento che quel tale cattivo è un delinquente, eccetera. Ma poi un certo momento mi viene, ma perché delinquente? E chi l'ha fatto delinquente?
perché uno è delinquente e un altro invece non è delinquente. E allora ti accorgi che non c'è tutto niente effetto. Quindi, lì per lì tu giustifichi, poi dopo non giustifichi più. Ecco, è l'animo che matura verso la ricerca di Dio, come unica causa, quella che è annunciato sin in principio, lui è il creatore di tutte le cose, è lui che fa tutte le cose, ma allora perché c'è l'uomo buono e l'uomo cattivo? Perché l'avvenimento che fa piacere, l'avvenimento invece che ti fa soffrire? Perché e tutto questo si pone in movimento, capisci? È Dio che opera per farti maturare, ma bisogna arrivare a maturare perché nel cielo di Dio uno rimane in quanto alla possibilità di contemplare tutto in Dio, non più nelle cause secondo, non più nelle cause secondo, soltanto in Dio. Questa è la sua volontà in cielo, perché si è fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. La volontà in cielo come si fa? Si fa in quanto si riferisce e si attribuisce tutto a Dio, non più là. Nella terra invece si attribuiscono delle cose a tanti, però Dio ci fa pregare che io possa anche sulla terra fare la volontà come si fa nel tuo cielo, cioè si riferisce a tutte le cose a te. E tu sei il principio in cui tutto è giustificato, tutto ha la sua ragione. Cristo viene per formare in noi questa capacità di riferire tutte le cose al Padre, e dovuto per ricevere dal Padre lo spirito di verità. A te di noi non abbiamo lo spirito di verità. E come non so, uno dice oggi ho mal di pancia, e l'altro dice ma guarda, io ho mal di pancia perché hai preso del freddo, certo? L'altro dice no perché guarda che hai mangiato troppo, no perché guarda che... Ognuno, tante cause, però a un certo punto ti accorgi che non attingi la verità, hai capito? E quindi è lo stesso. Quindi noi la creazione che è una molteplicità, queste cose che è quindi pane spezzato per la nostra incapacità di risalire alla causa prima, però bisogna affrettarsi, capisci? Ecco, perché noi altrimenti tutto frana, non sta su.
A Cristo parlandoci conduce, certo. Ma vuol dire che gli apostoli non avevano capito, perché se arrivati a questo punto non chiedevano dove vai e restavano dominati dalla loro tristezza, vuol dire che...
Ma l'importante è questo, come detto, che gli apostoli diventano dei custodi delle parole che Dio dice, che Cristo ha detto. Ora, e per custodire sono diventati, hanno lasciato tutto. Però quando uno si accontenta a custodire, è come uno che si accontenta a registrare, capisci? Non è che registrando tu cambi, tu registrando resti, però hai registrato. Quando dice, quando poi verrà lo Spirito, vi farà ricordare tutto quello che io ho seminato in voi. E facendolo ricordare, adesso ve lo fa capire. Ecco, adesso non potevano capire. Quando verrà lo Spirito dovrà farlo capire. Allora, abbiamo questa funzione qui, prima di tutto, ovvero ecco, raccogliere, sapendo che è importante quello che dice, anche se ancora non lo capisco. Infatti, lui magari parlava della sua passione, nella necessità, è necessario che il figlio di loro sia mandato a morte. E allora faceva questione tra loro di chi era il primato, chi era il primo tra loro, chi era colui che Gesù amava di più. È evidentemente protezione del pensiero dell'io. Però intanto sentivano quelle parole, capisci? E si vergognavano, però quando Gesù dice, ma di cosa stava parlando? E loro si vergognano. Perché si vergognavano? Evidentemente sapevano che di fronte a lui che mi parla della sua morte, io penso, come dire, adesso io avrò la fetta di eredità maggiore della. Ora, evidentemente c'è qualcosa che mi fa arrossire, perché sto pensando a me stesso. Ora, come dico, la cosa importante è questo: incomincia a custodire, a far memoria insomma della cosa che l'altro ti dice, sapendo che è cosa importante. E poi poco a volta, facendo memoria, tu lo semini nel tuo terreno, questo poco a volta comincerà a crescere, a far maturare, e quando arriverà lo Spirito ti illuminerà la cosa, tanto capace. Se invece noi non portiamo niente in noi del Figlio di Dio, di queste parole, non portiamo niente, quando viene lo Spirito ci acceca completamente, perché mi annulla tutta la sapienza o tutta la scienza che io credevo di avere, capisci? E non avendo in me la parola del Cristo, la parola del Figlio di Dio, è finito, e resta nella notte, notte fonda.
E ancora anche questo, quando detto riportare tutto a Dio, cioè a un certo punto arriveremo a capire che la causa di tutto è Dio, no?
Certo.
Se noi riportiamo a Dio.
Che tutto però è fatto in un unico pensiero.
Capire che è fatto tutto da Dio è abbastanza, non so, sembrava abbastanza facile, ma capire il perché.
Ma l'importante è quello, perché tu non ti sostieni mica.
Ma come possiamo
arrivare a capire il perché? Tutto è fatto da Dio, tutto è fatto da Dio, ma perché è fatto?
Sì, ma dico, perché, per esempio, spiegarmi perché Dio mi presenta un aereo che mi vola sulla testa. Non so, arrivare addirittura a capire perché...
Tutto, perché non si muove foglia senza che Dio voglia, non cade una foglia senza che Dio voglia. Che vuol dire che tutto è fatto nell'intenzione? Che vuol dire che tutto...
Ma sapere che è fatto nell'intenzione di Dio? Sì. Posso essere d'accordo. Ma sapere il perché...
Quale intenzione? Ma si capisce, perché se tutto quello che fa, Dio non lo fa mica così a vanvera, inutilmente o a caso, lo fa per comunicare a me qualche cosa di sé. Quindi se a primavera mi fa sbocciare le foglioline, gemme, mi vuol comunicare qualcosa di sé, e se d'autunno mi fa crollare, mi spiego quelle foglie, eccetera, quanto, me le fa cadere a terra, eccetera, mi vuol comunicare qualcosa di sé. Se un giorno mi fa nascere e poi un altro giorno mi fa morire, c'è un significato per me personalmente, mi spiego, del nascere e del morire, e lo devo attingere da lui, nel suo principio, nel suo pensiero, c'è un significato. E devo capire questo significato, ma non basta, non posso dire soltanto che è Dio che vuole che noi nasciamo, è Dio che fa l'uomo cattivo, è Dio che fa l'uomo buono, è Dio che fa il delinquente, è Dio che fa il santo, eccetera. Ma e con quello non giustifico niente, perché fa una cosa e poi fa una cosa diversa? Perché fa un fiore di una qualità, un fiore di un altro, ma poi un'infinità di fiori, ma che senso ha tutto questo? Poi, come Dio, soprattutto il cambiamento, noi non sopportiamo il cambiamento, noi abbiamo bisogno di trovare una ragione, un cambiamento. Dico, perché ieri eri bionda, adesso sei bruna, mi capisci? E cosa è successo? E ho bisogno di una ragione, di una giustificazione, perché sei cambiata? Ora, noi, ogni cambiamento, noi siamo fatti per l'assoluto, noi abbiamo bisogno di trovare sempre una ragione che mi giustifichi. E non basta che mi dicono una ragione a bambola, ricordo, mi dice, tu mi stai raccontando una bugia, una menzogna, così, capisci? Non tiene, se non che non tiene. Quante volte noi ci giustifichiamo con delle ragioni che non tengono, noi ci accorgiamo che non tengono. Quindi allora abbiamo bisogno di criteri, mi spiego, di una giustificazione, ma che sia valida, che possa essere sopportata, altrimenti non sopporto. L'altro mi racconta una cosa fasulla. E tutte le cose, essendo fatte da Dio, ed essendo fatte da Dio per un fine, dico, Dio non opera a capriccio, Dio è un essere intelligente. Ora, l'essere intelligente opera sempre con una finalità. L'essere non intelligente che opera, amico, per istinto, presso Dio questo è inconcepibile. Dio, essendo pura intelligenza, quindi tutto è finalizzato. E se tutto è finalizzato, allora ecco, si forma una regola. Perché? Perché questo? Perché quell'altro? E noi stiamo andando a cercare proprio perché il Signore fa questo. Ecco, è Dio che ha formato in noi. E noi dobbiamo chiederci, ma perché l'animale non si interroga e noi invece sentiamo questo bisogno qui? Evidentemente in questo bisogno si rivela il nostro destino. Vuol dire che noi siamo stati creati, destinati per capire. E per capire le cose, mi spiego, nel loro principio. E quindi per giustificare ogni cambiamento che avviene tra noi, capisci? Il tempo che passa, capisci? La vita, i dolori, le sofferenze, le gioie, cioè, ma tutto quanto, tutto ha una sua ragione. Tanto è vero che arriva un punto in cui Dio dirà a noi, ero io che parlavo con te in tutto. Ero io, ma io credo fossero gli uomini, siete davanti a me. No, ero io che parlavo con te. E parlavo con te secondo i tuoi stati d'animo, per cui mi conosceva in tutto, mi conosceva i miei pensieri, mi spiego, eccetera, e stava parlando con me proprio nei miei pensieri. Hai capito? Ecco.
Appena ho letto questo scritto, l'ho letto sbagliato, allora ho capito una cosa. Poi
sì, perché leggendo sbagliato si capisce anche.
Guarda cosa ho letto. Ho letto, vi ho detto queste cose fin dal principio. E quindi ho detto una cosa bellissima, no? Ho detto, è vero, il Signore ci parla dal principio, mi dice queste cose dal principio, cioè me le fa vedere dal principio.
Certo.
Dando come significato dal principio quello, no? Il Padre. Poi dopo quando rileggo, ho detto, ma qui c'è scritto, non vi ho detto queste cose fin dal principio. No. Allora ho detto, ma no, allora dal principio è un altro significato, perché... Lui parla sempre dal principio.
Certo.
Allora ho capito che, cioè, non basta fermarsi alla lettera, dalla parola, dal principio, perché qualche volta può significare il Padre e qualche volta invece significa dal principio, cioè dall'inizio, che io ero con voi e che parlo con voi, no? Ecco. Però anche se ho capito sbagliato, mi ha fatto capire una verità.
Certo.
Perché lui mi dice le cose dal principio, certo. Però non me le ha dette
fin queste cose qui che
no, dal principio perché non potevamo sopportare,
non potevamo capirlo, cioè. Ecco. Ah, quindi non me l'ha detta anche dal principio, quindi ha lo stesso valore. Ah, cioè non mi fa non vedere le cose dal padre perché non le posso sopportare.
Perché non posso parlare, sì. Quindi ah, mi fa vedere così. Il giovane che vuole, si capisce?
Ah, ecco. Ecco. Perché non le potete sopportare. Perché ero con voi. Qui dice perché ero con voi. Cioè, essendo con voi come persona che vi parla, voi vi basta quello che vi dico io, no? Perché la presenza di uno la percepiamo quando quest'uno parla con noi, che si può dialogare.
Ci giustifica.
Ecco. Per cui è vero, non come possiamo...
Come detto, che io vedo il gatto che mi porta via la cotoletta, capisce? Il gatto è con me, e io capisco.
Sì, 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 sì. C'è un dialogo, c'è un qualcosa.
Giustifico la cosa.
Quindi noi non possiamo capire le cose.
E quando la cotoletta mi sparisce e non c'è più il gatto, che il problema è diventato grosso, capisci?
Sì,
tu hai la cotoletta lì, a un certo momento la cotoletta sparisce e il gatto non è venuto. Tu non vedi il gatto, la cotoletta sparisce, e cosa è successo? A quel punto lì, e tu sei in crisi, ora stai attento che nella nostra vita succede questo: in primo tempo tutte le cose tu le giustifichi, questo, quell'altro, poi certamente la cotoletta sparisce, nessun gatto è venuto, niente, ecco, e sei in crisi. È Dio che sta parlando, capisci, personalmente, arriva a un punto lì. E non è più con te, però.
Non è più con me, nel senso che non è più, non scende più il mio livello. Cioè, se io voglio essere con lui come lui è con me, devo fare un salto di qualità.
È lui che me lo fa fare, capisci? Ma a quel punto lì, come dico, Dio diventa difficilissimo, mi capisci, per noi.
Si richiedeva molto di noi stessi, per forza.
Perché fino a che dico c'è il gatto, capisci? Oppure c'è l'uomo che viene portando via questo, un'altra, io lo giustifico, capisci? Dico, credo anche in Dio, Dio è principio, sì, ma è Dio che muove, Dio che fa tutto, però le cause seconde mi tengono su, mi capisci? Perché io vedo, giustifico la cosa. E quando la cosa mi appare, capisci, siete operati direttamente da Dio, capisci, senza nessuna, è lì che non riesco più a giustificare, non riesco più a capire niente.
Cioè, è proprio un salto da fare dal punto di vista di riferimento che abbiamo nel pensiero del nostro io, che tutto quanto fa riferimento a noi, e al mondo...
Cioè, fa riferimento a noi, quindi, quando fa riferimento a quello che tu vedi, vediamo, tocchi, vediamo, sperimenti.
Sì, sì.
Quando invece tu non vedi più, non tocchi più, non sperimenti più,
è un altro mondo.
È già, Dio non, certamente non è uno che tu puoi vedere, toccare, sperimentare, perché altrimenti sarebbe condizionato da te. Quindi non è condizionato da te, Dio è il principio, quindi non è condizionato da te. E vai a giustificare le cose, capito?
L'importante allora è di arrivare a scoprire questa presenza, certo, di Dio, certo, questa realtà di Dio, certo, che diventa il nostro punto fisso di riferimento. Certo. Per cui,
tal più che lui dice che nessuno può salire al cielo, perché nessuno può salire al cielo, capito? Poi il cielo è invisibile, nessuno può salire al cielo, se non colui che è disceso, ecco, per cui quello che ti rende capace, capito? È quel discendere da Dio, capito? Quindi partire da Dio, cominciare a discendere, allora per quello che tu sei disceso, allora sei capace a salire. Ma sei capace di salire solo per quello che ti senti, capito? Credenza no, il cammino è interrotto, tu non puoi più farlo.
Io pensavo a questo che dice, adesso vado a colui che mi ha mandato. Da voce questo, interpreta tutto, ci dà la chiave di lettura di tutto quello che succede, di quello che sparisce intorno a noi.
Tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio. Però noi diciamo tante volte queste cose qui, ma non ci rendiamo conto, quello lì è tutto viene da Dio, tutto ritorna a Dio, mi capisci? E siamo sul piano della conoscenza, capisci? Noi diciamo tutto viene da Dio, beh, tutto viene da Dio, tutto è opera di Dio, tutto ritorna a Dio, si muore tutti, no? Ma è mica così, siamo sul piano della conoscenza.
E noi che deve venire tutto questa maturazione di pensiero, cioè dobbiamo arrivare a percepire come tutto è fatto da Dio e ritorna a Dio quando capiamo perché Dio l'ha fatta,
certo.
Ma è in noi, è tutto un...
Cioè siamo noi che dobbiamo imparare a guardare le cose dal punto di vista di Dio, per poter poi dopo ritornare tutto in Dio.
E capire in Dio cosa voglio dire. E poi questo, nessuno di voi mi domanda dove vai. E questo rimprovero che Gesù fa, ce lo fa tutte le volte che noi non ci chiediamo sulla finalità delle cose che mutano, delle cose che passano.
Certo, certo. Ci fermiamo i nostri sentimenti. Ci fermiamo i nostri sentimenti, capisci? E allora arriva il momento in cui Dio ci riprovera e tu ti fermi ai tuoi sentimenti, cioè pensi al tuo io. Versetto 6.